Buonasera a tutti, se ci mettiamo in posizione lascio la parola al segretario per l'appello.
Buonasera, Scaramellini Marco, Romualdi Francesco, Viglianisi Demetrio, Biglioli Giulia,
presente.
Zoia Sergio, Beraldo Giorgio, Proietti Luigi, Moltoni Gianluigi, Giordano Maria, Pini Corrado, Bettini Davide, Della Cagnoletta Giuseppe, Zoe Andrea, Bianchini Beatrice Maria, Muffatti Riccardo, Maspes Cristina, Venzi Francesco, Ruttico Dario, Massera Andrea, Dell'Erba Barbara Paola, assente. Benini Patrizia, Del Curto Simone, assente. Giannotti Michele, Fungini Roberta, Morelli Pierluigi, assente. Bernardi Michele, Tam Lisa, Bettinelli Francesco, Dizzino Donatella, Spolini Alessandro, assente. Dioli Rita, Cerri Giocondo, assente. Maspero Alberto, presente. E allora gli assenti sono 7, i presenti sono 26, prego.
Grazie. Allora, comunicazioni, punto primo, non ce ne sono da parte mia, credo nemmeno da parte del sindaco, quindi passiamo subito all'ordine del giorno proposto dal consigliere Iannotti, cui cedo la parola.
Sì, grazie Presidente. Con quest'ordine del giorno poniamo l'attenzione del Consiglio Comunale su una questione che è emersa in seguito all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione di SECAM, che si è riunito circa tre settimane fa. Il Comune di Sondrio, che è socio di maggioranza relativa con il 22, quasi il 23% del capitale sociale, non è oggi rappresentato, a nostro avviso, nei vertici della società, perché per la prima volta non esprimiamo come Comune di Sondrio né il Presidente né alcuna figura apicale, ma solo un componente all'interno del Consiglio di Amministrazione di SECAM. Questa esclusione segna una grave marginalizzazione del capoluogo nella governance di un'azienda che gestisce servizi pubblici fondamentali come l'acqua e i rifiuti, una condizione che di fatto esclude Sondrio dalla guida strategica della principale società pubblica della provincia, quindi del nostro territorio. Siamo consapevoli della natura tecnica e gestionale del CDA di SECAM, tuttavia proprio per questo la rappresentanza dei soci dovrebbe riflettere in modo proporzionale il rispettivo peso azionario, soprattutto in una società interamente pubblica, chiamata ad operare con trasparenza, efficienza e responsabilità verso i cittadini. Oggi il Comune di Sondrio non dispone di alcuna reale leva decisionale in questo contesto e viene spontaneo chiedersi come può il Comune capoluogo incidere sulle scelte industriali e in certo senso anche ambientali di SECAM se non ha voce nei ruoli di vertice. Non intendo oggi entrare nel merito di eventuali tensioni interne a questa maggioranza, la maggioranza di questo Consiglio Comunale, ma ritengo doveroso richiamare tutti alla responsabilità istituzionale. SECAM è una società dei cittadini, non appartiene ai partiti, noi rappresentiamo i cittadini per amministrarla nel loro interesse. Non conosco, dico questo perché non conosco le ragioni esatte della dimissione del segretario provinciale dei Fratelli d'Italia, che è anche il nostro Presidente del Consiglio, ma se tra queste vi fosse anche la vicenda delle nomine in SECAM, come è apparso sui giornali, mi permetto di dire che saremmo fuori strada. SECAM non deve diventare terreno di scontro tra forze politiche, ma un ambito di confronto pubblico e trasparente all'interno di questo Consiglio Comunale, che è la sede deputata a rappresentare l'intera comunità, altrimenti non abbiamo capito chi siamo e dove vogliamo andare. In questo senso mi permetto di invitare chi ricopre ruoli politici dentro questo Consiglio a discutere da amministratore pubblico, anteponendo il bene della collettività agli equilibri interni dei partiti, quindi proprio riportando la discussione dentro questo contesto. Non so se sono stato sufficientemente chiaro, almeno questo è il mio pensiero. Che cosa chiediamo con questo ordine del giorno? Chiediamo che il sindaco e la giunta si attivino con urgenza nei confronti degli altri soci pubblici per ottenere così un riequilibrio della governance societaria che garantisca con il Sondrio un ruolo centrale proporzionale proprio al proprio peso. E chiediamo anche che entro 60 giorni si riferisca in Consiglio Comunale sugli esiti delle interlocuzioni e sulle eventuali iniziative assunte per ripristinare una piena rappresentanza del capoluogo. Quindi queste sono richieste non solo legittime, ma sono, credo, richieste indispensabili. Abbiamo letto con attenzione il comunicato diffuso da SECAM dopo il CDA di giovedì scorso, in cui si afferma che le nuove deleghe operative attribuite al rappresentante del Comune di Sondrio colmerebbero il vuoto di rappresentanza. Ecco, diciamolo chiaramente, non è così, e lo dico in anticipo perché questa tesi non è assolutamente sostenibile. Voglio sgombrare ogni dubbio, qui la questione non è la difesa del presidente uscente, quindi non si tratta delle persone, ma è la difesa della rappresentanza di un ente come il Comune di Sondrio, che è socio di maggioranza relativa di SECA. Le deleghe operative attribuite all'ex presidente non sostituiscono un ruolo di vertice di fatto, e non garantiscono una reale capacità decisionale al pari di quella che ha il presidente. Sono deleghe, io intanto dico quello che penso, poi chiunque credo che possa intervenire. Sono deleghe che non pongono il Comune di Sondrio al centro della governance, ma lo lascia in una posizione marginale. Si riconferma Raffaele Pini quale delegato della società all'interno del Consiglio di Water Alliance, Acque di Lombardia, la rete che riunisce le 13 aziende pubbliche lombarde operanti nel servizio idrico integrato, e io dico ci mancherebbe che ciò non avvenisse. Era dura dover dimostrare anche altre aziende lombarde che veniva fatto fuori il presidente, in senso ovviamente non eliminato, e che contestualmente gli si toglieva anche la rappresentanza all'interno dell'associazione di aziende. Pini avrà inoltre il compito di promuovere e coordinare progetti strategici sviluppati all'interno di questa associazione anche nei rapporti con Regione Lombardia, tutto conseguente, niente di nuovo, sono deleghe che andavano attribuite d'ufficio. Gli sono state conferite anche deleghe relative alla gestione degli affari legali inerenti al PNRR, e in considerazione della sua competenza Pini è stato nominato anche responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di SECA. Quindi gestione degli affari legali e responsabile della corruzione e trasparenza non possono certo passare come deleghe di carattere gestionale, insomma. Credo che sia nostro dovere denunciare questo squilibrio. Non possiamo accettare che venga svuotato il ruolo istituzionale del capoluogo, soprattutto in una fase delicata per SECAM, che è segnata da criticità economiche e patrimoniali, come indicato anche dallo stesso direttore finanziario di SECAM, e in un periodo in cui c'è questa transizione del sistema di raccolto dei rifiuti che interessa anche la nostra città e che richiede anche un confronto diretto e costante con la dirigenza. Essere esclusi ora significa poi rinunciare a incidere proprio quando le decisioni della multi-utility toccano più da vicino la nostra comunità. Ecco, concludo con un invito all'unità del Consiglio. Non vorrei che da qui passasse il messaggio che si vuole lo scontro con gli altri comuni, perché non è assolutamente così. Questa deve essere una battaglia per la dignità istituzionale del comune capoluogo, e non siamo assolutamente contro gli altri soci, ma pretendiamo la giusta rappresentanza. Sondo deve contare, deve farlo lì dove si decidono le cose. Ecco, quindi confidiamo in una presa di posizione chiara, forte e condivisa da parte di tutto il Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Apriamo la discussione sull'ordine del giorno e cedo la parola al sindaco.
Sì, grazie. Ecco, è un'occasione buona questa, interessante, per chiarire anche un po' come lavora il CDA di Secam. Io partirei però con il leggere il comunicato di Secam che c'è stato a seguito del CDA del 22 di maggio, perché è venuto dopo questo ordine del giorno, quindi quando l'ordine del giorno è stato predisposto e inviato non c'erano ancora queste informazioni, e poi farei degli approfondimenti successivi. Il comunicato è questo: il Consiglio di amministrazione di Secam, nella seduta di ieri, quindi 22 maggio, riconosciuto il fondamentale lavoro svolto da Raffaele Pini in seno a Water Alliance, all'unanimità ha ritenuto doveroso di confermare Pini quale suo delegato all'interno del Consiglio della rete delle 13 imprese pubbliche che si occupano della gestione del servizio idrico in Lombardia, conferendogli specifica delega in tal senso ed estendendola anche ad altra rete della gestione dei rifiuti, Green Alliance, che riunisce le aziende lombarde che si occupano di ambiente, nonché ai progetti strategici relativi a tali associazioni. Pini è stato anche incaricato di curare i rapporti istituzionali presso Regione Lombardia con riferimento alle istanze e ai progetti provenienti dalle citate reti di impresa. Analoghe deleghe gli sono state conferite in relazione alla gestione degli affari legali inerenti al PNRR. Inoltre, tenuto conto delle specifiche competenze del consigliere Pini, il Consiglio di amministrazione lo ha nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in SECAM. A seguito del rinnovo della governance, Pini, indicato dal Comune di Sondrio, socio di maggioranza relativa della società, è l'unico consigliere di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe, mentre tutti i poteri gestori e di ordinaria amministrazione sono stati conferiti al direttore generale. Allora, io vorrei riassumere un po', anche perché non so se tutti i consiglieri sono a conoscenza di questo, no? Seguendo un po' anche il testo, l'ordine del giorno, no? Si parla di esclusione, anzi, il punto primo, si dice che il Comune di Sondrio non è rappresentato in ruoli apicali, ma noi abbiamo un membro del Consiglio di Amministrazione, quindi possiamo dire che non è Presidente, ma non che non siamo rappresentati in ruoli apicali. Siamo nel Consiglio di Amministrazione, che è composto da 5 membri. Come vengono nominati questi membri? Nominati o eletti. Uno viene nominato dal Comune di Sondrio, uno viene nominato dalla provincia, uno viene eletto dai comuni sotto i 1.000 abitanti e 2 vengono eletti dai restanti comuni, al netto del Comune di Sondrio che non partecipa a quelle votazioni, e dalle comunità montane. Quindi in realtà noi abbiamo un rappresentante garantito su 5, il 20%. Quindi diciamo che quando poi si parla di una rappresentanza proporzionata al nostro peso, noi almeno sui numeri ce l'abbiamo. Ma
si dice che il fatto che il nostro candidato, il nostro nominato non sia presidente, toglie il Comune di Sondrio dalla possibilità di portare contributi, di agire, di incidere. Ma io ricordo nel 2018, quando ho iniziato, ahimè, ad occuparmi di SECAM, che da fino ancora prima che io venissi eletto, diciamo, è stata per me una preoccupazione, ricorderete. Allora, in quel periodo c'era presidente a Chiosciaresa, nominato come in Sondrio, amministratore delegato De Gianni, nominato a quel tempo dalla provincia, e il presidente, come anche i presidenti precedenti, di fatto non avevano deleghe. Tutte le deleghe erano, quasi tutte le deleghe erano in mano all'amministratore delegato, e alcune deleghe erano in mano a un dipendente, no, che aveva parecchie deleghe, insomma. Quindi a quel tempo eravamo in questa situazione. Successivamente, quando il Comune di Sondrio ha scadenza, perché la mia amministrazione, la nostra amministrazione non ha revocato il mandato al presidente, che stava comunque svolgendo il suo ruolo bene, ma quando c'è stato il rinnovo noi abbiamo nominato De Buglio, che è diventato presidente senza deleghe, e l'amministratore a quel tempo era Di Gianni, ma eletto dai piccoli comuni sotto i 1000 abitanti. In quel periodo, quando il Consiglio di Amministrazione presidente era De Buglio, il Comune di Sondrio e anche la provincia sono andati più volte in minoranza, con votazioni in CDA 3-2, ci sono i verbali, su proposte che venivano dalla provincia, dal Comune di Sondrio. Questo perché? Perché la scelta di governare SECAM con un CDA e un CDA nominato con le procedure che vi ho descritto, e senza dei patti parasociali che dicano che il Comune di Sondrio, per esempio, debba avere il presidente, mette chiaramente in difficoltà sia il Comune di Sondrio che la provincia di Sondrio, perché vanno in minoranza, possono andare in minoranza, cosa che è accaduta più volte. E io ricordo che quando mi ero informato anche delle delibere che il Comune di Sondrio aveva fatto nel 2017, per esempio, che indicavano chiaramente, imponevano di fatto ai rappresentanti del Comune di Sondrio nell'assemblea di SECAM di optare per il CDA e non per un amministratore unico, che era in realtà la via prevista dallo statuto. Cioè, lo statuto prevede che SECAM debba essere gestita da un amministratore unico, ma il CDA sia una ipotesi residuale che va votata, motivata. E io mi ero chiesto: ma perché il Comune di Sondrio si lega le mani, no? Quando senza patti parasociali favorevoli al Comune stesso entra in un CDA dove ha un 20% di quote? E infatti noi nel periodo con De Buglio siamo andati sotto più volte su provvedimenti di vario genere che il presidente proponeva, il rappresentante della provincia proponeva. Successivamente poi le cose sono cambiate, anche perché noi abbiamo iniziato, come voi sapete, come tutti del Consiglio Comunale sanno, da subito a guardare anche i conti di SECAM, non solo la percentuale di raccolta differenziata, che era stata la sentinella che ci aveva fatto pensare a che in SECAM qualcosa non funzionasse, no? Cioè, noi avevamo una raccolta differenziata talmente bassa che ci siamo chiesti: ma perché? Ecco, andando a guardare i conti, da subito ci siamo accorti che in quel periodo si stavano accumulando debiti consistenti. Ormai sappiamo tutti, l'abbiamo segnalato più riprese, io l'ho segnalato in assemblea, ho lasciato anche copie dei miei interventi all'assemblea perché venissero verbalizzati, E abbiamo sempre detto, e qui mi riallaccio anche alla sollecitazione che il consigliere Iannotti ha fatto, che noi eravamo interessati a SECAM non per le persone che lo governavano, ma per i risultati che la società portava, sia in termini di servizio che in termini di tariffe o comunque di indebitamento. E quindi sollecitavamo una gestione più efficiente ed efficace, chiedevamo la nomina di un direttore generale, la nomina di un direttore finanziario, e avevamo sollecitato anche avevamo chiesto anche di andare verso un amministratore unico o comunque un CDA con un presidente e un direttore generale al di fuori del CDA. Ecco, questa configurazione in realtà si è verificata adesso, perché noi abbiamo un CDA con un presidente, nessun altro consigliere, neanche il presidente stesso ha delle deleghe se non Pini, e poi non c'è l'amministratore delegato, ma c'è un direttore generale con ampie deleghe. Tra l'altro, quando noi abbiamo iniziato a valutare questa società, abbiamo visto anche delle questioni che penalizzavano fortemente il Comune di Sondrio. Ne cito una perché è emblematica e l'ho anche vista su qualche notizia di giornale. Sull'idrico, il Comune di Sondrio è stato quello che ha consegnato a SECAM l'anagrafica migliore, in ordine, perfetta, perché veniva da una gestione ben fatta di ASM prima, di IVV poi. E questo è stato importante, ma noi siamo andati oltre, abbiamo voluto valutare se come noi, che avevamo oltre 100 contatori, e i contatori sono sulle fontanelle, ma sono sulle piscine, sono sui campi da calcio che vengono irrigati, sulle palestre e così via, anche gli altri comuni avessero questa, come dire, questa precisione nel dichiarare le loro utenze. Parlo di comuni perché sui privati è molto più complesso. Negli ultimi anni sono stati individuati allacciamenti privati in grandissimo numero, grazie anche all'impegno, devo dire, dell'avvocato Raffaele Pini, in gran numero. Ma sui comuni è un po' più difficile dire mi è sfuggito, no? E ci siamo trovati nell'anagrafica che alcuni comuni non c'erano nell'anagrafica, quindi non aveva neanche un contatore. Altri comuni avevano un contatore, alcuni ne avevano 15, noi oltre 100. Ecco, questo caso lo cito perché il contributo che noi abbiamo portato siamo riusciti a portarlo tranquillamente, ma non perché noi avevamo il presidente, ma perché avevamo un membro del consiglio di amministrazione e avevamo, come anche prima, a dire il vero, i due rappresentanti nelle commissioni di controllo. Ricorderete che nel 2018, nel 2019, noi ci sentivamo dire che i conti di SECAM erano in ordine, dichiarazioni. Noi li abbiamo esaminati e abbiamo iniziato a dire ma non sembrano così in ordine. Oggi noi SECAM, ma noi cittadini alla fine, SECAM ha una gestione fortemente penalizzata dall'accumulo di quei debiti pregressi, fortemente penalizzata. Negli ultimi anni, negli ultimi 3 anni almeno, la società ha iniziato ad avere una gestione più efficiente sull'idrico. Ho citato uno dei casi, ma ci sono anche altri interventi molto, molto interessanti e produttivi che sono stati fatti. Quindi la società ha iniziato a sistemarsi almeno sulle entrate e le uscite, perché c'è stato un periodo in cui le uscite mensili erano superiori alle entrate e quindi il debito si accumulava. Oggi il nostro debito è comunque preoccupante, anche perché gli interessi passivi continuano ad accumulare debito, però la società, come sappiamo, ne abbiamo parlato più volte, ha sicuramente migliorato la propria gestione. Quindi Oggi il CDA di SECAM, per tornare a questo argomento, è composto, dicevo, da un presidente che non ha di fatto delega alla rappresentanza legale dell'ente, come io quella del comune, e un solo consigliere che ha deleghe, che è Pini. Il fatto di avere una rappresentanza proporzionale, ecco, a me sembra chiaro, noi abbiamo un 20% e abbiamo un uomo su 5 dentro il Consiglio di Amministrazione. Dopo che l'immagine di avere il Presidente possa essere, come dire, più rappresentativa dell'ente, ecco, questo può essere, però a noi interessa la concretezza della gestione di una società pubblica che deve essere gestita in un modo efficiente, il più possibile vicino a un'azienda privata, perché alla fine ai cittadini non interessa chi fa il presidente, chi fa l'amministratore delegato, ma interessa che il servizio sia efficiente, che la raccolta per stare sui rifiuti sia efficiente, che l'acqua arrivi, che sia pulita e così via. Anzi, le varie discussioni su chi fa il presidente possono essere importanti comunque, perché poi ci sono anche vicende personali, però alla fine il cittadino esige da noi che si vada verso una gestione, e io posso dire che negli ultimi 3 anni la gestione è sensibilmente migliorata, dobbiamo dirlo, e quindi ne approfitto anche per ringraziare il nostro rappresentante, che ripeto ha lavorato all'interno del CDA insieme agli altri, perché non è neanche giusto sminuire, diciamo, i membri del CDA, che tutti gli altri che magari non sono il presidente, non sono amministratore legato, ma portano il loro contributo. Quindi a me sembra che non mi preoccupa il fatto di non avere il presidente, perché, ripeto, noi abbiamo comunque l'unico consigliere delegato con delle deleghe, però, che a me sembrano interessanti. Premesso che anche un consigliere senza deleghe, come ho detto, può lavorare, e dipende da lui quale sia poi il risultato del suo lavoro all'interno del CDA, se vuole impegnarsi, se vuole invece, non so, seguire, diciamo, l'onda. Cioè, uno che è in CDA può fare tranquillamente le azioni che ritiene. In realtà noi abbiamo anche una struttura in comune che ci permette di portare dei contributi, abbiamo un assessorato che se ne occupa, abbiamo l'ufficio partecipato, e quindi il Comune di Sondrio può portare più di altri dei contributi interessanti. Quindi volevo vedere se avevo dimenticato qualcosa, se no poi mi prendono in giro che vado troppo lungo, mi pare di aver toccato un po' tutti i punti, quindi ci tenevo a sottolineare che quello che si dice nell'ordine del giorno, che io capisco, va puntualizzato. Cioè, non è che noi pensiamo, perché siamo Sondrio, possiamo pretendere di avere quello che vogliamo a livello di deleghe, interlocuzioni e così via, perché noi siamo un comune come un altro, con una percentuale maggiore di azioni, ma gli altri 4 del CDA fanno l'80% dell'azionariato. Quindi, e ripeto, il CDA, così come è nominato ed eletto, non favorisce, in assenza di patti parasociali che attribuiscano a Sondrio una qualsiasi priorità, non favorisce la possibilità che Sondrio possa decidere quello che vuole prendere, diciamo, all'interno di questa città. Però io tornerei, per concludere, a un po' a quello che si diceva, anche se non sbaglio, in conclusione dell'intervento del consigliere Annotti. Cioè, noi dobbiamo puntare a lavorare per i cittadini, a fare il meglio che possiamo fare, a portare i nostri contributi, la nostra amministrazione tutta, con le competenze anche interne che ha, e per interne intendo dire anche all'interno del Consiglio Comunale, degli assessori, della Giunta, ha dimostrato di poter portare contributi seri. Quello che il cambiamento su SECAM, cioè l'inversione di rotta rispetto ai conti di SECAM, l'abbiamo portata noi insieme agli altri comuni, perché come ripeto, qui nessuno vuole prevaricare gli altri comuni, che comunque rappresentano una quota consistente. Comunità montane e comuni fanno l'80% e provincia. Quindi direi che da un lato questo ordine del giorno è di fatto superato, secondo me, da quello che è accaduto poi in consiglio di amministrazione, ma soprattutto, a me sembra che il contributo del Comune di Sondrio non verrà assolutamente meno. Noi comunque siamo in CDA, abbiamo un rappresentante che oltre ad avere queste deleghe così consistenti ha anche un'esperienza accumulata in questi anni molto chiara, molto importante, quindi possiamo incidere, ma non per prevaricare. Noi proponiamo, anche in passato in assemblea, quando sono intervenuto, io ho proposto il nostro punto di vista, che in passato, 2018, 2019, 2020 anche, in passato non è stato seguito dalla maggioranza dei soci. Dobbiamo dirlo, siamo andati sotto parecchie volte, perché noi proponevamo dei cambiamenti, delle migliorie che secondo altri non erano necessari, o comunque non era ben chiaro forse anche quale fosse la situazione dei conti di SECAM. Oggi è chiaro a tutti, molti comuni ci chiedono come è utile muoversi, quindi abbiamo questa interlocuzione al di fuori, dico, dal CDA, ma anche proprio tra sindaci, e ci confrontiamo, e la situazione ormai è chiara a tutti. Io sono anche fiducioso perché, ripeto, c'è stata una netta inversione. Sicuramente questi debiti accumulati sono pesantissimi, quindi non è facile avere fondi per gli investimenti, perché il problema è quello, non è la gestione ordinaria, ma sono la capacità di investimento di SECAM, che a seguito dei debiti pregressi è limitata. Questo è un tema che dovremmo affrontare, ma io sono, come dire, tranquillissimo che il Comune di Sondrio continuerà a lavorare per i cittadini all'interno di questa società. Anche queste ultime interlocuzioni che hanno portato poi a queste deleghe sono una prova. Noi lavoreremo, porteremo il nostro contributo, e concordo con il richiamo che ha fatto il consigliere Iannotti. Noi dobbiamo lavorare concretamente per ottenere dei risultati per i nostri cittadini, come abbiamo sempre fatto, e lo faremo. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Nessun altro interviene? Ah, prego. Allora, consigliere Bettinelli, poi a seguire Bernardi.
Grazie Presidente. Sì, io brevemente penso che l'intervento del consigliere Iannotti, dal nostro punto di vista, avesse centrato il punto, e che restava sulla mera questione amministrativa, anche se è inutile negarlo, secondo noi ci sarebbero anche tutte le ragioni per fare delle questioni, delle valutazioni politiche, perché è evidente che nel primo CDA c'è stato per qualcuno una sorpresa e quindi una sorta di cortocircuito, altrimenti non avremmo visto le reazioni che abbiamo letto sui giornali. Questo è del tutto evidente. Io credo che proprio perché c'è stato questo cortocircuito, poi dopo si è cercato di mettere una pezza, e sono state conferite nuove deleghe al delegato Pini, di cui sicuramente è contento, io, perché so che teneva anche personalmente a queste deleghe, e a lui riconosco, lo conosco e ne riconosco e ne apprezzo il valore, la competenza e la capacità, però lato nostro pensiamo tuttora che probabilmente fossero auspicabili altri modi e altri incarichi per il delegato del Comune di Sondrio. Tra l'altro le chiedo se lei sa quanto possano costare queste delega SECAM, nel senso se hanno un costo diverso da quello che era il precedente CDA. Una pezza che qualcuno può ritenere durevole, non lo so se sarà durevole, le logiche che lei ci ha raccontato e che io condivido, ma che non sono sicuro condividano tutti i membri della sua maggioranza, e una toppa che non so se possa reggere, e perché ho paura che ci raccontiamo qualcosa, ci vogliamo raccontare qualcosa che non corrisponde del tutto alla realtà questa sera. Lo sappiamo noi qui dentro, probabilmente lo sanno anche i cittadini che queste logiche le hanno un po' imparate a conoscere in questi anni, soprattutto relativamente agli enti partecipati dalle amministrazioni comunali, e queste logiche applicate su una società per la quale tanti nutrono ancora sospetti e diffidenza non fanno che peggiorare la fama della società stessa, purtroppo, e quindi la percezione che si ha all'esterno, questo non aiuta. Quindi magari facciamo finta di credere che è tutto ok, però c'è già chi scommette su quale sarà e quale potrà essere il prossimo punto di rottura, perché diciamo che poi SECAM è stato un punto di rottura, l'ultimo, in precedenza ce ne sono stati altri e ce ne potrebbero essere ulteriori in futuro, ma restando su SECAM è un peccato perché poi alla fine si rischia di andare a inficiare quei rapporti di fiducia che soprattutto nelle società pubbliche, che come è ricordato in questi giorni, è stato ricordato, sono nate con un fine solidaristico e che adesso invece ogni tanto diventano un po' troppo terreno di battaglia, ripicche, scontri, ed è una visione che non collima con quello che ha detto lei, che è una visione che da un certo punto di vista apprezzo molto, ma purtroppo la realtà secondo me è un po' differente, e quindi quando emergono queste cose a noi viene naturale farle emergere e sottolineare le storture che magari qualcuno cerca di nascondere sotto la sabbia. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bernardi.
Grazie Presidente. Io non condivido la visione del sindaco, che mi sembra un po' ottimistica, sinceramente. Ci mancherebbe che non fossimo nel CDA con un quarto, se dobbiamo arrotondare, arrotondiamo scientificamente, con quasi un quarto delle azioni di SECAM. Essere nel CDA è il minimo. La questione delle deleghe a me sembra la pezza che è peggiore del buco, ve lo dico con grande sincerità. Water Alliance, Green Alliance e Regione Lombardia. Pini mi sembra che avrà più dei contentini che un ruolo apicale come dovrebbe spettare al Comune di Sondrio, come è sempre spettato al Comune di Sondrio, che ha sempre espresso il presidente di SECAM. Qui c'è un passo indietro ed è evidente, cioè non possiamo nasconderci dietro un dito. Tra l'altro, diciamoci, di queste deleghe sono più quelle fuori SECAM che quelle in SECAM, ma al Comune di Sondrio interessa una rappresentanza in Water Alliance o interessa una rappresentanza in SECAM, che è la società che agisce sul territorio? Secondo me interessa più a SECAM una rappresentanza in Water Alliance. Quindi, ecco, come Comune di Sondrio a me questi sembrano sinceramente dei contentini. Allora, per quanto riguarda la delega, che forse è quella più interessante, che è quella ai lavori del PNRR, questa effettivamente ha un valore per il Comune di Sondrio, potrebbe avere un valore per il Comune di Sondrio, anche se giustamente il consigliere Pini deciderà sicuramente in correttezza e in rappresentanza assolutamente non di parte, però mi pare anche che la questione dei fondi PNRR fosse la gran patata bollente all'ultima assemblea dei soci, di una delle ultime assemblee dei soci, se non era l'ultima, di SECAM. Una questione su cui, stando ai giornali, si è dibattuto con furore, addirittura se si potessero prendere, se si potessero veramente gestire. Cioè, non vorrei che ha preso effettivamente dei contentini da una parte e la patata bollente dall'altra il consigliere Pini. È la prima volta, comunque, ribadisco, che il comune di Sondrio non esprime la massima rappresentanza all'interno di SECAM. Ma è vero, non c'era un patto scritto, non c'era un patto sociale così, era solo una prassi, un pacta sunt servanda, se volessimo andare a vedere, che mi aspettavo venisse rispettata anche in questa occasione. L'opportunità di dare al Comune di Sondrio, che è il primo azionista e il più significativo, nonché, come ha ben sottolineato il sindaco, quello che ha fatto i compiti a casa meglio degli altri, o quantomeno è arrivato da primo della classe, e questo dobbiamo dirlo. Siamo arrivati da primi della classe, abbiamo sempre avuto il ruolo apicale all'interno di SECAM, non ce l'abbiamo più. E il significato di quest'ordine del giorno è questo: non abbiamo più la posizione apicale, e come Comune di Sondrio, secondo me, dobbiamo sottolinearlo e non possiamo accettarlo con leggerezza. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Songini.
Grazie, Presidente. Ma semplicemente, allora, chiaramente condivido quello che hanno già detto i consiglieri prima di me, posso anche condividere il discorso che ha fatto sindaco, perché non è che ha detto delle banalità o delle cose che potrebbero non essere vere. Il problema però di questa vicenda è che a noi è parso che questo ribaltone, chiamiamolo così, non sia stato concordato prima, e quindi appunto, a fronte di una, come dire, di una prassi per cui il Comune di Sondrio ha sempre espresso il Presidente, e come dice lei è comunque uno su cinque, quindi può essere messo sotto durante una votazione se gli altri quattro non sono d'accordo, ed è una cosa comunque, come dire, si chiama anche democrazia: se la tua cosa non è condivisa, la tua cosa non passa. Però è indubbio che la Presidenza, diciamo, sia prestigiosa. E il problema è proprio questo, cioè ci sono enti dove, anche se non è scritto, si decide che a rotazione una volta lo fa il rappresentante di una parte, la volta dopo un altro. Qui non è mai stato così, e è parso che di questa cosa comunque non si fosse a conoscenza, è questo che non va bene secondo noi, non tanto in linea di principio quello che lei ha detto, ma il fatto che questa operazione è stata ordita da altri e ce la siamo trovata e dobbiamo farcela andare bene. Quindi con delle deleghe che sono un contentino, eccetera, eccetera, eccetera. Perché se non è stata concordata, allora c'è qualcosa che non va. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? C'è consigliere Iannotti che ha chiesto la parola? Sì, prego.
No, io solo, siccome ho anticipato il sindaco riguardo alla risposta che poi puntualmente mi ha dato, allora mi riservo di fare una considerazione breve. Allora, io penso che non sono assolutamente d'accordo sul ruolo che è stato dato al consigliere, sulle deleghe che vanno a incidere in maniera forte riguardo al ruolo che il Comune di Sondrio deve avere, perché, non per fare polemiche, però io volevo capire come fa, allora, responsabile della delega sull'area legale per le competenze, però si tratta di competenze professionali, non di carattere gestionale. Poi l'avvocato Pini sicuramente sarà bravissimo, io non sottovaluto, però sono competenze di carattere professionale dentro un discorso di organizzazione interna. Responsabile di trasparenza e corruzione, cioè, stiamo parlando della stessa cosa. Quindi, ecco, io faccio fatica a credere. Io sono tanto preoccupato attorno al discorso di SECAM, perché
In passato siamo riusciti, dico, come amministratore, insomma, la politica, le istituzioni, anche a fare dei passaggi importanti, perché tutta la partita dell'idrico, cioè voi immaginate adesso se si dovesse affrontare un argomento di questo tipo nelle condizioni in cui siamo, cioè portare tutta la gestione dell'idrico dentro SECAM sarebbe impossibile. Quindi in passato è vero che sono state fatte anche delle importanti sinergie istituzionali. Poi magari bisognava, si poteva anche approfondire meglio alcune gestioni, quello, e per me ne prendo anche io un carico della responsabilità di quello che ho fatto o non ho fatto, quindi magari un occhio d'attenzione in più lo si poteva dare. Però la mia preoccupazione è dovuta un po' anche ai rapporti anche personali che si sono creati, cioè noi oggi abbiamo bisogno di relazioni istituzionali forti, soprattutto tra comune e provincia, probabilmente ci sono anche comune e provincia con gli altri comuni attorno a questa azienda, perché se no la indeboliamo sempre più. È evidente, palese, che un presidente, un rappresentante indicato dal comune di Sondrio che faceva il presidente viene rindicato nuovamente e non gli viene attribuita la delega di presidente, insomma, dai, non nascondiamoci, qualche problema, cioè non possiamo nasconderci che non c'è stato qualche problema, magari anche sono problemi anche di rapporti, non so di che tipo di rapporti, ma c'è il problema, perché se no fosse stata un'altra persona indicata, ma se ha lavorato bene e viene indicato nuovamente e non fa più presidente, tant'è che poi c'è stato il secondo CDA che ha attribuito delle deleghe mettendo giù giustamente, non sufficientemente, una pezza. Quindi la mia preoccupazione è legata un po' a questo. Allora, noi abbiamo una persona che non fa più presidente, io credo che ci debbano essere delle sinergie, dei rapporti personali forti tra il Consiglio di Amministrazione e anche i soci. Dopo è vero, io capisco il sindaco, ha ragione, quando non è semplice, non è che se continuava a fare il presidente Pini avevamo risolto i problemi ci sono, questo è indubbio, e qualche ragionamento io penso che i soci debbano farlo su come va gestita questa società. Però non siamo partiti bene, cioè avevamo qualche problema prima e l'abbiamo visto, perché insomma l'abbiamo visto, no? Nei rapporti anche tra Comune e SECAM, poi magari anche giustamente, perché il Comune giustamente ha difeso, ha fatto i suoi interessi, però temo che questa cosa possa così rendere ancora più difficile la gestione di questa società, sia interna sia nelle relazioni tra i soci e la società stessa. Siccome SECAM è una società problematica, perché ormai noi tutta la gestione dei servizi pubblici i problemi ce l'abbiamo, cominciare dalla sanità, perché i costi ci sono, la rete oggettivamente è ampissima, bisogna fare dei grossi investimenti, qui c'è veramente bisogno di un'attenzione forte, e qui anche dalla politica, non della politica dentro la gestione, perché la gestione è una cosa, però bisogna che veramente ci si sieda a un tavolo, e questo devono cominciare a farlo prima i soci e quelli che hanno il pacchetto più importante, per cercare di capire che tipo di strategia e dove vogliamo andare, cioè dove SECAM vuole andare, perché sindaco noi non abbiamo mai discusso, e questo è anche un ruolo nostro, è quello di quale indicazione, quale strategia vogliamo dare a SECAM, perché è vero che abbiamo il 23% e non è la maggioranza, però qualche indicazione dobbiamo dargli, di carattere, diciamo, politico-gestionale. Quindi magari più avanti, adesso mi spiace che probabilmente questo ordine del giorno non passerà, poi mi sarebbe piaciuto, ma non per creare problemi, tanto questa è una maggioranza che andrà fino a fine mandato, non credo che se un gruppo prende le distanze, a parte che vedo che mancano dei consiglieri, quindi non so, magari è un caso, non voglio illudere nulla perché non lo so, però insomma mi sarei aspettato anche una,
un po' un dibattito anche all'interno della maggioranza, non solo l'intervento del sindaco, ma non lo dico per creare problemi. La cosa che mi preoccupa di più, come dicevo prima, è quella delle relazioni, quindi creiamole forte con la provincia, creiamole anche con gli altri, a cominciare dagli azionisti più importanti, per capire che tipo di indicazione e per cercare di far sì che all'interno anche del CDA tutto vada per il meglio. Ecco, al di là adesso dei ruoli o meno, e poi ovviamente il fatto che sia lo stesso presidente che non viene più rieletto, indicato dal comune di Sondrio, insomma, è lì da vedere, non si può negare che c'è un problema, è lì da vedere. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi o lascio la parola al sindaco per replicare? Sindaco.
Sì, grazie. Beh, noi oggi parlo io, ma dopo che noi ci siamo confrontati, abbiamo questo modo di fare: al posto di fare un intervento a ciascun gruppo, decidiamo di volta in volta come, e questo è sempre stato, diciamo, anche nelle altre nostre, non perché lo impongo, ma perché lo concordiamo, insomma. No, volevo fare un paio di precisazioni. Beh, al consigliere Bettinelli, che chiedeva quanto costa il CDA, io di preciso non lo so, però so per certo che non c'è più la delega all'amministratore legato, quindi l'amministratore legato portava con sé una cospicua retribuzione, diciamo così, e questa figura non c'è più, perché le deleghe sono al direttore generale, che viene pagato come direttore generale. Quindi immagino, ma non lo so, ecco perché io non sono entrato mai nei meccanismi, nei compensi, che comunque un amministratore delegato prendesse di più di un consigliere delegato, questo immagino, penso, però mi pare che sia così. Dopo, il punto di rottura, io capisco, no? Visto anche sul giornale subito, qui punto di rottura nella maggioranza, beh, io spero di no, ma così non appare nelle nostre interlocuzioni. Siamo molto sereni, collaboriamo, lavoriamo, però certo che le difficoltà ci sono in tutte le partite, no? Adesso c'è la gente che mette, adesso dico banalizzo, nei cestini i rifiuti ovunque, e ciascuno di noi avrebbe voglia di sistemare questa questione e vedremo il sostenere. Ma non è per banalizzare, intendo dire che la gestione di un gruppo è sempre non facile, ciascuno ha le proprie idee, ciascuno è giusto che le esprima. Però a me sembra proprio che in questi anni abbiamo dato di dimostrazione di essere molto uniti, di cercare di trovare sempre una soluzione. Tante volte ho anche io stesso preso una strada diversa da quella che avrei preso, perché la maggioranza del gruppo era indirizzata in una certa direzione, dalle cose più banali come magari la pavimentazione in porfido piuttosto che in asfalto in certe strade, ad altre magari più importanti. Quindi punti di rottura, ecco, non ne ho visti, e ringrazio anche i consiglieri e tutti i gruppi che si adoperano per mantenere questa coesione così forte. I cittadini ce lo riconoscono, devo dire, per fortuna. Riguardo a quanto detto dal consigliere Bernardi, a me sembra un po' brutto dire contentini, no? PNRR, l'ha detto lui, è una partita estremamente complessa, che preoccupa, però su questo c'è stata una forte convergenza di tutti i soci di SECAM per andare su questi fondi PNRR. E noi cosa abbiamo detto? In Comune di Sondrio abbiamo preso grandissimi contributi sul PNRR, su altre partite. È chiaro che rendicontare il PNRR è molto più complesso che rendicontare per esempio un finanziamento regionale, e questo preoccupa gli uffici, preoccupa gli assessori, però la scelta è, allora, li lasciamo lì sti soldi del PNRR, o già che è un'opportunità cerchiamo di coglierla, sapendo che comporterà un aggravio
di impegno. Gli nostri uffici tecnici sono, non solo quelli tecnici, perché sapete che il PNRR copre servizi sociali, anche i servizi finanziari, quindi anche per SECAM c'è questa preoccupazione, ma tutti i soci, la maggioranza dei soci convintamente ha detto andiamo verso questi fondi sul PNRR. E dopo io non voglio dire che al Comune di Sondrio non fa piacere, cioè fa piacere di non avere presidente, ci mancherebbe altro. Io dico che se devo scegliere tra una bandierina da mettere lì e un'azione concreta all'interno del Consiglio di Amministrazione, se devo scegliere, preferirei scegliere un'azione concreta, perché anche avere magari delle rappresentanze che poi non riescono a portare avanti congiuntamente perché non c'è l'accordo magari all'interno del CDA le proprie istanze, non è positivo per il Comune. Però ripeto, noi quello che adesso dobbiamo valutare, qui mi rilascio ancora all'ultimo passaggio dell'intervento del consigliere Iannotti, è quale strategia dare a questa società. Il Comune di Sondrio non ha la pretesa di avere e di dettare la strategia migliore, però dal primo giorno, quindi dal 2018, noi abbiamo dato le nostre idee, le abbiamo anche cambiate in corso d'opera, man mano che emergevano dalle nostre analisi le criticità e anche le positività. Si è parlato per esempio dell'attribuzione del lato, ecco, col senno di poi io non critico mai quello che è stato in passato, perché probabilmente nel momento in cui si è decisa la tariffa, per esempio sull'idrico, a suo tempo si è decisa una tariffa troppo bassa, oppure nel momento in cui l'ATO è passato sotto SECAM e tutti i mutui sono passati in carico a SECAM, ecco, ci sono stati dei comuni che hanno esagerato e oggi ne paghiamo le conseguenze, no? Anzi, le pagheremo a breve, no? Quindi però immagino lo stesso biossicatore, no? Si è rilevata una scelta non nella direzione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, ma probabilmente chi l'ha fatta a quel tempo ha ritenuto di farla correttamente. I tempi e i modi di gestione sono cambiati velocemente, quindi io non penso di buttare la croce su chi ha fatto prima. E ha portato oggettivamente però con una gestione probabilmente che andava fatta meglio a un indebitamento che è difficile trovare così forte in giro per l'Italia su una società che è comunque in monopolio, quindi sull'idrico e sui rifiuti. Però ripeto, io cerco di fare tesoro di tutto quello, io e il gruppo, no? Il consiglio, di tutto quello che viene avanti, cerchiamo di lavorare. Sono convinto che SECAM comunque, lo dicono anche i numeri, stia migliorando sensibilmente, è stata data veramente una sterzata importante, e sono convinto che riusciremo a lavorare. Sui rapporti con le altre istituzioni condivido il richiamo del consigliere Annotti, ma io penso di averli molto buoni. Attualmente chi ha in mano le deleghe principali? Delega nominato dalla provincia. Nel ruolo di direttore generale però è lui. In realtà era stato sempre così. Ricordo io, perché Peregrini era nominato da provincia, prima ancora De Gianni era nominato provincia, salvo il periodo di interregno dove De Gianni è stato invece eletto dai piccoli comuni, perché la provincia ha nominato un'altra persona. Però le deleghe operative erano sempre non sul Comune di Sondrio. Quindi ecco, lavoriamo bene, facciamo l'interesse dei cittadini e cerchiamo di farlo al meglio.
Grazie, sindaco. Direi di andare al voto. Ok, astenuti? Favorevoli? Co- contrari? Quindi, consigliere Biglioli, non lo, perfetto, grazie. Sono 18 contrari e 8 favorevoli, il consiglio respinge. 0 astenuti. Grazie. Punto successivo all'interpellanza del consigliere Dioli sulla RSA, cui risponde l'assessore Piasini.
Grazie Presidente. In riferimento all'interpellanza in oggetto, il sindaco e l'assessore si sono tenuti costantemente in contatto con il presidente della RSA, dottor Grimaldi, in merito alle criticità dell'ente connesse in particolare alla carenza di operatori, alla dotazione delle tariffe del Fondo Sanitario Regionale destinate a finanziare in concorso con le rette e le unità ad offerta della Fondazione. Siamo stati messi al corrente e abbiamo condiviso le numerose iniziative poste in essere dalla Fondazione per gestire tali criticità, con l'obiettivo di non contrarre ulteriormente l'operatività dell'ente che, come è noto, a fine 2024 aveva dovuto rinunciare ad occupare i posti privati della RSA di via Lusardi. Al riguardo si citano le seguenti azioni: stipulazione di contratti d'opera con infermieri e pensionati, attualmente ve ne sono 5, stipulazione di contratti aziendali per l'attribuzione di incentivi economici ai lavoratori ulteriori rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, adozione e attivazione del progetto Formare per Assumere, finanziato dall'ACUS della provincia di Sondrio e della Fondazione, grazie al quale sono stati organizzati 5 corsi gratuiti per formare operatori ausiliari socioassistenziali impegnati a prestare la propria attività per almeno un anno alle dipendenze della Fondazione. Complessivamente sono stati qualificati 80 operatori. L'attivazione di un corso interno gratuito, finanziato quasi interamente dall'azienda Promozione e Formazione della Valtellina, di riqualificazione di ASA, da ASA ad OS, destinato ai lavoratori della Fondazione. Utilizzo, laddove possibile, della robotica e dell'intelligenza artificiale per alleggerire il lavoro degli operatori. La Fondazione ha da poco acquistato un sistema farmacia dotato di un armadio robotizzato che slittera le terapie solide e prepara in bustine le terapie da somministrare a ciascun ospite dell'RSA. È altresì in corso l'installazione nel nucleo Alzheimer dell'RSA di Via Don Guanella di un sistema denominato Ancelia, che avvalendosi di un sensore ottico intelligente integrato in un sistema di intelligenza artificiale, raccoglie in modo automatico l'informazione delle condizioni di ciascun ospite, le elabora e le invia agli operatori che, grazie a un'app, possono individuare potenziali situazioni di rischio, quali cadute, stazionamento per troppo tempo in una posizione, eccetera. Il sistema consente di assicurare un'assistenza rapida e mirata, oltre che favorire la comunicazione tra gli operatori. Formulazione a Regione Lombardia di una proposta di revisione dei requisiti di accreditamento e appropriatezza orientate, in particolare all'alleggerimento della burocrazia sanitaria, e questo magari faccio tra parentesi, sarebbe una speranza riuscire a fare un alleggerimento della burocrazia sanitaria anche per gli ospedali, per i medici di medicina generale e quant'altro, proprio per portare al risparmio di tempo di lavoro degli operatori sanitari. L'assunzione del Presidente, il dottor Grimaldi, del ruolo di Presidente del Comitato Unievo della provincia di Sondrio, con l'intento di avere una maggiore rappresentatività nell'interlocuzione con Regione Lombardia, SST, ATS e istituzione locale. Questo per il punto 1. Punto 2, con quale si parla di ospedale di comunità e case di comunità. In merito all'ospedale di comunità, la SSC ci segnala che oggi non è prevista l'attivazione dell'ospedale di comunità di Sondrio. Questo per evitare la dispersione di personale e per utilizzare a pieno regime le strutture già presenti come quelle di Morbegno e quelle provviste di Tirano e Sondalo. Poi, a seguito dell'approvazione del PPT e di quanto lì affermato, è stato organizzato un primo incontro tra ufficio di piano e direttore sociosanitario di SST, nel quale si è condivisa la necessità di coprogrammare entro fine anno il modello di governance della Casa di Comunità di Sondrio, con specifico riferimento alla collaborazione tra il personale della SST, personale dell'ufficio di piano ed eventuale coinvolgimento degli enti del terzo settore. È in corso di definizione l'individuazione dell'agenzia formativa che supporterà il gruppo di progettazione. I lavori di strutturazione in corso nella palazzina individuata da SST per ospitare i servizi della Casa delle Comunità si concluderanno presumibilmente entro fine anno. A partire dal 26 è previsto il trasferimento graduale di alcuni servizi territoriali della SST e l'avvio conseguente della collaborazione col servizio sociale dell'ufficio di piano. Nello specifico, al completamento del piano rialzato verranno attivati i seguenti servizi: servizi fragilità, erogazione, servizi amministrativi, scelta revoca, invalidi, protesica, unità di valutazione multiprofessionale, il PUA, cioè il punto unico di accesso, ambulatorio infermieristico, continuità assistenziale, psicologo di case comunità, psicologo delle cure primarie, aree medici di medicina generale, pediatri di libera scelta. Mentre al primo piano ospiterà il consultorio familiare, al seminterrato continua a essere operativo il servizio per le dipendenze. Al punto 3, che è riferito alla convocazione della commissione consiliare, stiamo sentendoci col presidente Grimaldi per trovare la data che è più opportuna per tra fine di giugno e inizio di luglio fare la commissione, e questo è collegato anche al punto 4, a seguito poi dell'audizione della commissione, la commissione stessa deciderà poi come lavorare e darsi anche degli obiettivi. Grazie.
A lei, consigliere Dioli, prego.
Grazie. Sì, allora sono soddisfatta per la serie di dati e di iniziative che ha, diciamo, illustrato per rispondere ai primi due punti. Rimane solo una domanda, cioè più di una domanda. Allora, quella che effettivamente era stato richiesto, il perché comunque il personale è ancora carente, nonostante si siano fatti, istituiti corsi, che si siano diplomati delle figure professionali, mi pare di aver capito 80 formati e diplomati, di questi se ne sono fermati un po' nella struttura, sono andati tutti in altre realtà. Mi pare che il problema sia questo, quindi non è emerso dalla risposta che ha dato quanto possano incidere, quanto ottengono i corsi che vengono istituiti e che vengono terminati dal comune, dall'istituzione, dalla fondazione, eccetera, dall'UNEBA. E un'altra cosa, di tutta questa serie di iniziative, la ricaduta sulle liste di attesa qual è? Cioè, nel senso che le liste di attesa si incrementano da un anno all'altro. Ecco, quindi io non riesco a capire quale legame, se c'è un legame diretto tra le iniziative che si prendono e l'abbattimento, diciamo, di queste liste di attesa che si incrementano, e questo incremento preoccupa molto. Ecco, io mi fermo qua, sono soddisfatta per il fatto che la commissione sarà comunque convocata, e è possibile che ci sia un seguito anche a questa commissione per un'attività, diciamo, di approfondimento. Diciamo, sono soddisfatta proprio perché da quando è stata convocata la commissione l'ultima volta, che era presente il professor Grimaldi, è passato un anno e mezzo più o meno, quindi questo è, diciamo, è un risultato, almeno dal punto di vista nostro, che rileviamo costantemente, quotidianamente, questi problemi della casa di riposo. Grazie.
A lei. Pardon, passiamo all'interrogazione successiva sulla raccolta differenziata. Cedo la parola all'assessore Mazza.
Ecco, grazie. Allora, comincio con alcune specifiche, in quanto nell'interrogazione, nella parte riconsiderata, si dice che non è più prevista la raccolta porta a porta, perché il nuovo servizio prevede l'esposizione di tutte le tipologie di rifiuti su pubblica via. Allora, è importante chiarire che quella oggi in vigore nel nostro comune è una raccolta porta a porta, così come è definita dalle norme e dalle pratiche più attuali. ovvero, in cosa consiste, i rifiuti vanno esposti al limite della proprietà, sul bordo della strada, in un punto accessibile agli operatori, senza che sia necessario entrare in cortili, androni o spazi privati. Quello che avveniva in passato, e cioè il ritiro direttamente dentro i cortili o nei locali condominiali, non corrispondeva tecnicamente a una raccolta porta a porta. Era una prassi introdotta anni fa, compatibile con i criteri di raccolta dell'epoca, ma che oggi non è più sostenibile né adeguata al sistema attuale. Con l'introduzione dei nuovi contenitori per ciascuna frazione e con l'esposizione all'esterno di tutti, il servizio viene ora ricondotto a modalità operative conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 152, il codice dell'ambiente, dal piano regionale di gestione dei rifiuti della Lombardia e dai criteri ambientali minimi richiesti dai nuovi affidamenti. Non si tratta quindi di una modifica arbitraria o peggiorativa, ma di un aggiornamento necessario e coerente con le disposizioni vigenti, volto a garantire una gestione più ordinata, controllabile e trasparente della raccolta differenziata. L'accesso dei mezzi e degli operatori del servizio di raccolta all'interno di proprietà private, cortili, anditi e locali condominiali, presenta rilevanti criticità sotto il profilo operativo e gestionale. Si tratta infatti di spazi che per conformazione, dimensioni e contesto d'uso non garantiscono condizioni adeguate per la manovra, la sosta e il transito in sicurezza dei veicoli, soprattutto alla luce dell'introduzione di nuovi mezzi da raccolta che hanno una massa complessiva di 75 quintali e che richiedono raggi di sterzata, altezze libere e margini di manovra non compatibili con gli ambiti residenziali privati. Inoltre, in aggiunta a questo, rispetto al precedente sistema, che prevedeva l'uso di sacchi che venivano movimentati dagli operatori manualmente, l'introduzione dei contenitori rigidi ha reso necessario un cambiamento nelle modalità operative. I bidoni, infatti, vengono oggi svuotati tramite sollevamento meccanico da parte di bracci automatizzati presenti sui mezzi, in linea con i requisiti normativi a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Questo sistema richiede spazi adeguati, liberi in altezza e sui lati, condizioni che non possono essere garantite all'interno di locali chiusi, porticati o aree con aggetti e ostacoli. A ciò si aggiungono le problematiche legate alla responsabilità del gestore nello svolgimento di un servizio pubblico all'interno di spazi privati, dove non è garantito un pieno controllo sulle condizioni operative e sulla sicurezza degli ambienti. Questo comporta criticità sia per quanto riguarda la sicurezza, come detto, dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sia per gli aspetti legati alla responsabilità in caso di danni o imprevisti all'interno di spazi privati. Per queste ragioni i regolamenti comunali, tutti quelli dei capoluoghi lombardi, così come le linee guida regionali e le prescrizioni dei bandi di affidamento, prevedono espressamente che il conferimento debba avvenire su suolo pubblico o in aree esterne previamente individuate e accessibili, escludendo l'accesso sistematico a proprietà private. La riorganizzazione attualmente in corso, che prevede l'esposizione dei contenitori all'esterno delle abitazioni, non è dunque una scelta discrezionale, bensì una misura necessaria per garantire coerenza con gli standard normativi, funzionali e logistici del servizio, assicurando al contempo efficienza, sicurezza e sostenibilità economica. Questo come premessa, poi veniamo al tema sollevato. Ecco, l'interrogazione continua dicendo che la modalità di esposizione è penalizzante per le persone anziane che vivono sole e che non riescono a portare i bidoncini a bordo strada in autonomia, ma devono farsi aiutare da qualcuno, e quindi chiede se non si ritenga opportuno valutare la possibilità di ripristinare la raccolta porta a porta per gli utenti con età superiore a un limite prefissato, per esempio 80 anni. È opportuno ricordare che anche nel precedente modello di raccolta era previsto per alcune frazioni, come la carta e la plastica, l'obbligo di esposizione su pubblica via, mediante sacchi. E il sacco giallo del multimateriale infatti è rimasto e si continua col vecchio sistema. Il nuovo sistema quindi non introduce una nuova modalità, ma ne estende l'applicazione anche ad altre frazioni, l'organico e il secco residuo, nel caso particolare, attraverso l'uso di contenitori rigidi in linea con gli standard organizzativi e normativi in vigore. Siamo tuttavia consapevoli che per alcune persone, in particolare anziani soli o utenti con difficoltà motorie, il conferimento dei rifiuti possa comportare delle difficoltà, come peraltro è stato fino ad oggi per le frazioni carta e plastica che prevedevano l'esposizione su strada. Proprio per questo l'amministrazione si rende disponibile a prendere in esame le situazioni di oggettiva difficoltà al fine di valutare, d'intesa con il gestore, possibili forme di intervento o di supporto. Al tempo stesso è giusto però ricordare che introdurre deroghe generalizzate basate solo su criteri come l'età anagrafica e non su una valutazione concreta delle reali condizioni di difficoltà rischierebbe di creare disparità tra i cittadini e di mettere in difficoltà l'organizzazione e la sostenibilità del servizio pubblico. In tal senso, l'amministrazione, in accordo col gestore SECAM, si impegna a valutare operativamente le situazioni di effettiva difficoltà, con l'obiettivo di individuare e quindi attuare soluzioni concrete, in grado di rispondere alle esigenze reali delle persone in condizioni di fragilità.
Grazie, assessore. Consigliere Songini.
Grazie, Presidente. Assessore, all'inizio mi aveva un po' preoccupata quando ha iniziato a farmi tutta l'esposizione dei riferimenti normativi di cos'è il porta a porta, perché ammetto la mia ignoranza, chiedo venia, però ha capito cosa intendessi con quel termine anche se non era corretto. Quindi va bene che era una prassi non in linea con tutto, però purtroppo mi sembra che i nostri concittadini questa cosa qua la stanno digerendo male, e la prima a essere sorpresa sono io, perché 25 anni fa abitavo in un comune dove si faceva già tutto questo, quindi questa resistenza mi ha molto sorpreso, devo essere sincera. Mi fa piacere che dica, cioè che diciamo accogliete questo suggerimento che è stato chiesto, cioè, dai miei vicini banalmente, e sono d'accordo con lei sul fatto che non si può mettere un anno così, perché le dirò, ci sono persone di 80 anni che mi hanno detto guarda che io ce la faccio, è per chi mi hai preso, quindi magari invece quello di 75 che non ce la fa, quindi ero anche in dubbio su quale anno diciamo indicare, però vedo che in questo invece ha capito lo spirito e appunto magari si può considerare il fatto di avere un'invalidità o non lo so, insomma ci sono sicuramente delle modalità per poter effettivamente aiutare chi ha questo bisogno, e invece chi non ce l'ha può continuare tranquillamente, perché è vero che anche prima si mettevano fuori il sacco carte giallo, però appunto erano solo due giorni, magari uno per due giorni, il nipote, il vicino, e adesso praticamente tutti i giorni bisogna esporre qualcosa, insomma diventa anche un po' più difficile, e magari uno anche non vuole dipendere anche solo banalmente, una questione di orgoglio se vogliamo, quindi sono comunque soddisfatta della sua risposta, grazie.
Grazie a lei. Successiva interrogazione sul parco giochi, risponde l'assessore Del Marco.
Parco giochi in oggetto, come già indicato nella precedente risposta, è stato oggetto di diversi atti di vandalismo ed in particolare sulla recinzione. L'amministrazione ha quindi scelto di rimuovere la stessa e di installare una siepe in sostituzione, mantenendo solo i paletti, rimodulandone anche l'estensione lineare. Parte dell'area veniva infatti utilizzata impropriamente come campo da calcio, questo malgrado la presenza della nuova area sportiva a pochi passi, provocando diversi malumori nella cittadinanza. La scelta della siepe è stata decisa per due fattori: garantire un minimo di contenimento dei bambini e allo stesso tempo evitare di inserire nuove attrezzature facilmente danneggiabili. Nella scelta ha anche inciso un fattore determinante: l'area si trova all'interno di un parco pedonale e quindi non ha facile contatto con il traffico veicolare, quindi con un rischio comunque ridotto. Come già accennato anche verbalmente al proponente, abbiamo avuto addirittura sollecitazione da diversi cittadini di non inserire nessun tipo di recinzione. La siepe piantumata è in parte secca, come indicato, spero tra le altre cose, visto anche i sopralluoghi in maniera naturale, verrà sostituita nel breve periodo comunque. Il cancelletto sud-ovest indicato è presente solo a metà a causa dell'ennesimo danneggiamento, ma come al solito nessuno ha visto nulla e questo non ci aiuta ad aiutare a individuare i colpevoli. Pare strano, vista la presenza di case tutte nell'intorno,
che non si riesca mai ad avere una segnalazione che ci permetta di avere anche almeno un limite temporale e quindi poter andare a visionare le telecamere di videosorveglianza. Quindi chiedo un aiuto anche al consigliere. Il cancelletto sud-ovest presentava ancora dei supporti provvisori come indicato, visti i lavori che erano in fase di ultimazione e sono stati rimossi in questi giorni. I giochi sono stati oggetto di manutenzione e, come confermato dagli uffici, anche come era anche indicato nell'interrogazione, sono comunque in adeguato stato di manutenzione e da ritenersi sicuri. Piccola nota riguardo a quanto indicato nella premessa dell'interrogazione. Si segnala che in altre aree di gioco della città sono state dotate di recinzioni funzionali ed esteticamente più belle. Sottolineo però che questo parco prima di tutto ha un numero ampissimo di giochi presenti e anche molto vari, a differenza di altre zone della città che qui non elenco. Inoltre, una volta cresciuta la siepe, il risultato secondo noi sarà sicuramente più che qualificante e funzionale. In conclusione, quindi, i lavori, vista la sostituzione delle piante secche, non sono ancora da considerarsi conclusi, ma saranno terminati nel mese di giugno, e per quanto riguarda la recinzione ci riteniamo soddisfatti della scelta della siepe. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Maspero.
Guardi, sono d'accordo con lei che sulla scelta della siepe sono d'accordo, cioè non sono presenti vicino strade, quindi la trovo una soluzione sufficiente. Mi ha lasciato solo un po' interdetto che pur avendo scelto di mettere una siepe, che è una cosa che è anche condivisibile, avete lasciato in mezzo i paletti della vecchia recinzione ogni 2-3 metri, cioè quelli, nel senso, sembra un lavoro fatto a metà, ci si potrebbero tirar fuori, quello lo segnalo. Sono anche contento che entro fine giugno, capito? Sì. Le piante secche verranno sostituite da piantine nuove, così si potrà dire che i cancelletti verranno sistemati, così potremo dire conclusi i lavori. Quindi niente, la ringrazio, sono molto soddisfatto.
Grazie a lei. Successiva interpellanza, revisione di gestione verde sentieristica, risponde sempre l'assessore Don Marco.
Grazie Presidente. Questo era il proponente, era Morelli, credo che risponda a Bernardi, giusto, il secondo, visto che lui è a Monaco, quindi ha scritto che pensava al consigliere Bernardi. Non entro nel merito di Monaco perché siamo tutti tesi, e chi da una parte e chi dall'altra. Io vi lascio immaginare per chi. Comunque vabbè. Comunque torniamo seri. Riguardo questa interrogazione voglio rispondere molto brevemente dando qualche info rispetto a quanto già emerso nella mozione di novembre. Riguardo alle soluzioni migliorative, il software di gestione del verde è in fase d'acquisto. La copertura finanziaria è stata ottenuta con la variazione di bilancio relativa all'avanzo del 2024 che si è resa disponibile solamente dal corrente mese di maggio. Nel frattempo gli uffici hanno comunque provveduto a richiedere e ottenere il preventivo aggiornato. In questi primi mesi del 2025 sono però emersi i primi risultati riguardo alla nuova gestione di cui avevamo anticipato a novembre. Infatti, a fronte di alcuni problemi sulle tempistiche di manutenzione, che hanno visto interessate due ditte affidatari su sei, sono state inviate le corrispondenti lettere di diffida ad adempiere e parziale sospensione del pagamento dei compensi. Le ditte hanno poi provveduto ad effettuare gli interventi necessari richiesti. Inoltre le imprese sono state ulteriormente sollecitate ad adempiere puntualmente a quanto indicato nel capitolato con l'invio delle tabelle riepilogative degli interventi previsti ed effettuati e comprovando l'attività svolta con l'invio di documentazione fotografica. Sulla sentieristica, invece, la nota positiva è che abbiamo ottenuto il bando Interreg Valleys for Action, di cui avevamo anticipato la partecipazione nella discussione di novembre. Tale progetto prevede un importo complessivo di circa 200.000 euro ed interventi che riguardano la mappatura e la valorizzazione dei percorsi sentieristici, sia con azioni sull'infrastruttura, quindi materiali, ma soprattutto con rinnovamento e riorganizzazione degli stessi attraverso revisione della segnaletica, inserimenti sui vari geoportali e siti ed interscambio anche sulle app dedicate.
Per quanto riguarda la convocazione della commissione, dove si potranno approfondire i temi anche alla presenza sia dell'ufficio tecnico che dell'ufficio eventi, quindi anche con la presenza dei dirigenti, ho richiesto di convocarla d'accordo anche con tutto il gruppo e il presidente della commissione terza Dario Ruttico per il mese di giugno. Dovrebbe essere il 16, vi arriverà comunque la convocazione ufficiale. Non si è voluto richiederla prima, in modo da poter avere innanzitutto i primi risultati delle nuove modalità di gestione del verde e soprattutto per poter attendere anche il risultato del Badinter-Rex sovracitato. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bernardi.
Grazie Presidente. Vabbè, è tornata la primavera e sono tornati i disagi, li abbiamo visti tutti, soprattutto chi abita nelle frazioni, perché onestamente non sono tanto i grandi parchi cittadini, come era già stato detto ai tempi a novembre, ad esserne afflitti, sono soprattutto la sentieristica, dove il verde a volte rende veramente difficili i passaggi, e anche le periferie secondariamente, ad eccezione ovviamente dei grandi parchi, il Parco Ovest, il Parco Bartesaghi che ho già citato. Allora, mi fa piacere sentire che comunque c'è un'attività anche tecnica da parte dell'assessore, un'attenzione, mi dispiace per le diffide alle due ditte, però effettivamente c'è qualcosa che non va. Io sono passato 15 giorni fa sui sentieri, la Baiacca, la principessa dei nostri sentieri, forse addirittura mappata come strada, ho il dubbio, però in ogni caso via della Baiacca era quasi impraticabile in alcuni tratti. Tuttora, se voi ci passate, non so oggi, l'altro ieri di sicuro, se notate il passaggio che taglia al tornante in località, aiutatemi dai, Campoledro, non è stato tagliato e si passa fra l'erba alta oltre un metro. Non volevo fare una segnalazione puntuale, chiedo scusa. La situazione effettivamente del verde è rimasta totalmente ignorata, ok, per quanto riguardava almeno tutta la sentieristica Mossini-Sant'Anna che c'era in giro, fino almeno a metà maggio, che onestamente è troppo tardi. Però il problema segnalato in questa interrogazione non è tanto i disagi, quelli abbiamo già segnalati, continueremo a segnalarli per lo più direttamente all'assessore o all'ufficio tecnico. Riguardava che è stata approvata una mozione a novembre che si impegnava a richiamare una mozione per decidere che cosa fare per il verde, non per prendere atto di decisioni che mi sembra di capire bene o male stanno già venendo prese, con dei risultati purtroppo ancora appunto lì da vedere, abbastanza mediocri, ok? Quindi se siamo arrivati a convocare la commissione a giugno, bene, meglio tardi che mai, però è tardi, perché dovevamo farlo prima che ci fosse necessità della gestione del verde. E ricordo bene, a dire il vero mi sono riascoltato la registrazione perché la memoria è mediocre, ma si era chiaramente indicato nel periodo di fermo vegetativo, ricordava dichiarato Morelli, cogliamo l'occasione del periodo di verde vegetativo. Ho capito che ha detto Morelli e non l'assessore, però che senso ha? Cioè, se dobbiamo fare la commissione quando è finito il verde, scusate, cioè, andava fatta prima, ed era un pochettino l'appunto che volevamo fare con questa interrogazione. In ogni caso sono contento di vedere che le cose si stanno muovendo anche per quanto riguarda la questione, diciamo, amministrativa e non soltanto quella pratica e tecnica, ok? E quindi esprimo comunque una soddisfazione. Approfitto però per dire anche, riaprite le fontane per favore, siamo a giugno, non gela più da febbraio, ci sono le fontane in città, sono ancora chiuse, non si può vedere, scusate. Ringrazio.
Grazie a lei. Successiva interpellanza Ufficio Immigrazione, risponde l'assessore Piasini.
Grazie. In merito all'interpellanza ricordo che l'immobile è utilizzato dalla questura di proprietà di un altro ente, cioè della provincia. Però posso comunicare al Consiglio che tra questura e la provincia sono in corso interlocuzioni per individuare una soluzione adeguata per risolvere il problema, quello che è stato ancora evidenziato nell'interrogazione. soluzione che però sarà all'esterno dell'edificio, perché all'interno, per motivi di sicurezza, per come oggi è costruita ed è dislocata gli uffici interni, non è possibile pensare di avere un accesso interno al cortile per motivi di sicurezza degli operatori stessi. Ricordo inoltre che l'edificio è vincolato, quindi questo crea un ulteriore problema, nel senso, avendo un vincolo storico non è così semplice trovare una soluzione così veloce e immediata, però sappiamo che c'è questa interlocuzione tra i due enti, lo stiamo anche seguendo e inoltre informo, visto che abbiamo saputo da qualche giorno, è iniziato un percorso di progettazione, di riqualificazione e di ampliamento della questura stessa, quindi quel progetto definitivo con spazi nuovi, con ingressi nuovi e quant'altro, dovrebbe risolvere in modo definitivo anche il problema che è venuto fuori anche adesso, ma era già stato sottoposto nel 2024. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Dioli.
Grazie. Sì, sono parzialmente soddisfatta per la informazione che è arrivata riguardo a questo impegno un po' più concreto rispetto a quello che era stato preso nella prima discussione che abbiamo avuto oramai a febbraio del 2024. Valuto positivamente, mi chiedo come mai prima del Covid le pratiche venivano svolte e anche l'attesa era comunque all'interno dell'ufficio. Poi dopo il Covid sono portati fuori e fuori sono rimasti, quindi è questo che mi rimane ancora come dubbio e come domanda. Mi meravigliavo anche per il fatto che con la sensibilità del prefetto, della dottoressa Pavone, fosse stato convocato anche il tavolo per l'immigrazione e non fosse stato affrontato questo problema che dovrebbe richiedere una soluzione abbastanza veloce, si può trovare effettivamente una soluzione, fosse anche esterna, però sicuramente per agevolare questa attesa di queste persone, sono bambini, mamme, anziani, sicuramente in situazione di bisogno, ecco, quindi non sicuramente in buone condizioni, e quindi ben venga una soluzione abbastanza rapida ed efficace. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Allora, sono finite le interpellanze. A questo punto c'è la relazione del Garante dei diritti delle persone disabili, Massimiliano Bertolazzi, che invito a questo tavolo. La mettiamo all'esterno. Qui cedo la parola, evidentemente. Buonasera.
Bene, innanzitutto buonasera a tutti. Inizio questa, ripresento la relazione che è già stata oggetto di un primo passaggio in commissione. Porto alla lettura, poi integrando alcune cose che mi sembrano importanti da dire. L'attività è stata svolta, sono stati posti alla mia attenzione 24 casi, pervenuto diverse modalità, casella di posta istituzionale, telefonate tramite gli uffici comunali, richieste dirette attraverso contatti personali. Tutti i casi sono stati presi in carico e definiti. Molto spesso si è trattato di fornire informazioni corrette in merito a problematiche sorte e che quindi non hanno avuto necessità di interventi nei confronti della pubblica amministrazione. In qualche caso, per questioni che non riguardano direttamente la pubblica amministrazione, ma comunque previsto da quanto disposto all'articolo 5 del regolamento, cioè i tentativi di conciliazione tra soggetti privati, sempre connessi comunque a problemi di persone con disabilità, problematiche di vicini casa che si lamentano perché magari il bambino autistico urla, discute. Ecco, è stato chiesto un intervento da questo punto di vista, che è appunto previsto. Gli interventi sono stati realizzati attraverso contatti telefonici, mail e, oltre ad alcuni incontri introduttivi su richiesta dell'utenza, nell'ufficio specifico dei garanti in coabitazione con il garante dei diritti dei detenuti presso il Palazzo Comunale, cioè esattamente là. I casi sottoposti alla mia attenzione hanno riguardato problemi di richieste di adeguamento a strutture ricettive, in particolare questa non era un caso direttamente del Comune di Sondrio, ma che mi offrirà la possibilità più avanti, se sarò nuovamente rieletto, visto che sono in scadenza come garante, relativamente alla dotazione specifica che i disabili dovrebbero avere nelle strutture ricettive del Comune di Sondrio. Non sono tantissime per quanto riguarda il Comune di Sondrio, ma sicuramente un intervento a verificare quantomeno, visto che una signora dell'Università di Ferrara, disabile, si era lamentata sul sito del garante del Comune di Sondrio, come se il Comune di Sondrio dovesse ampliarsi ancora fino al Comune di Livigno, cioè la lamentela riguardava un problema del Comune di Livigno. Ho cercato di spiegare alla signora che Livigno è un comune, non ha il garante, però io non potevo giustamente intervenire, ma in ogni caso la particolarità della situazione richiesta ha scaturito poi un'impossibilità di intervento a verificare che effettivamente le condizioni, almeno sul territorio di Sondrio, siano adeguate. Abbattimento, rimozione, barriere architettoniche, informazioni su contributi regionali, qui c'è stato un intervento, o meglio dire un mancato intervento, di cui mi dispiace davvero molto, perché si era partiti cercando di risolvere un problema relativo alle poste principali di Sondrio. Come sapete l'ufficio postale di via Trento ha tecnicamente un adeguato strumento di sollevamento delle persone disabili al piano di struttura dell'ufficio. L'ufficio tecnico mi aveva contattato per cercare di capire se era possibile con ufficio, con Poste Italiane, realizzare una rampa come quella che c'è per gli uffici della SST via Nazario Sauro, o come quella che ho scoperto adesso stanno costruendo i carabinieri. Quindi pur in situazioni dove ci sono ovviamente dei vincoli da questo punto di vista, però è possibile realizzare delle opere. E purtroppo le Poste Italiane hanno risposto picche, cioè nel senso che la possibilità di finanziare questa opera usciva dal loro budget e quindi per il momento rinunciano, però magari più avanti si potrà tornare alla carica, perché quello dell'ufficio postale davvero c'è uno spazio anche di marciapiede, e quindi lascia l'ipotesi che si possa davvero realizzare qualcosa di utile. Vedremo. Problemi riguardanti l'inclusione scolastica, semplificazione o informazioni su pratiche burocratiche, parcheggi disabili con richieste, l'attivazione con alcune richieste per la piattaforma ECUDE, che è un'iniziativa importante realizzata dal Comune di Sondrio, ci coinvolge soprattutto perché questo ci consente di fare delle richieste specifiche, di poter poi attraversare senza dover produrre carte o richieste anticipatorie o successive in caso di multe, dove esistono esempio delle zone ZTL, per esempio, pensiamo ad esempio, non so, a Milano, il fatto che il Comune si sia dotato di questa piattaforma è fondamentale, perché le richieste consentono alle persone di richiedere un certificato che è inserito in un portale e mi consento di arrivare a Milano, non vorrei negare, ma quasi Piazza Duomo, se sono un disabile, con un cartellino chiaramente di riconoscimento ai disabili. È talmente importante che stiamo suggerendo la stessa cosa anche ai comuni limitrofi, anche se, ripeto, non è una direttamente mia competenza, vediamo se se riusciamo a ottenere delle risposte. Rapporti con l'ufficio tecnico e l'ufficio di piano, problemi nell'ordine dell'ottenimento di prestazioni sociosanitarie e ticket, inserimenti nei CDD e RSD e partecipazioni ai costi. Questo non è una cosa che riguarda direttamente Sondrio, ma persone che sono a Sondrio ma che sono dislocate in CDD o RSD fuori dalla zona dell'ambito dell'ufficio di piano di Sondrio, in particolare stiamo parlando in particolare di Nuovo Bologna. Problemi sulla mobilità pubblica e i trasporti, qui torniamo all'ennesima speranza che prima o poi si riesca a risolvere, cioè il fatto che comunque a livello di spostamento delle persone disabili bisogna ancora essere muniti di diverse tipologie di carte, perché se io prendo il treno con l'ipotesi di raggiungere Roma ho bisogno della carta verde, che è una specifica domanda che si fa alle FS, di cui gli stessi sportelli di FS non sanno che esiste, quindi verificato, cioè ho avuto difficoltà a spiegare che cosa stavo chiedendo. E invece per quanto riguarda il trasporto in Regione Lombardia, tramite la Evol, che immagino sappiate che cos'è, cioè la possibilità di viaggiare gratuitamente o con costi molto ridotti su tutte le modalità di trasporto in Regione Lombardia, con l'esclusione credo solo dei battelli del lago di Como, perché e Garda forse. Invece per quanto riguarda esempio il lago di Seo invece la prendono, che è una cosa particolare, e consulenze di natura varia. Sono stato inoltre convocato nel ruolo rappresentato alcuni incontri di coordinamento e programmazione di temi specifici, in particolare continuo a partecipare a degli incontri di monitoraggio per la gestione dei progetti di vita, che riguarda chiaramente anche la struttura di Sondrio, e per quanto riguarda alcuni incontri, che un incontro specifico che abbiamo fatto a ottobre molto importante, sarà utile magari riprenderlo e continuare, perché riguardava le disabilità e le prospettive future dei cittadini nell'ambito territoriale e sociale di Sondrio. Erano presenti tantissime associazioni, tantissime entità, dall'ufficio di collocamento ai servizi sanitari, alla scuola e alle associazioni di volontariato che se ne occupano. Considerazioni varie, questo che si conclude, come stavo dicendo, è il terzo anno del mio mandato, che quindi scade in attesa del nuovo bando, che invece è uscito. Mi preme ringraziare tutta l'amministrazione del Comune di Sondrio e l'ufficio di piano per la collaborazione avuta allo svolgimento del mandato affidatomi nel Consiglio nel 2022. Ringrazio altresì alcuni comuni di mandamento per aver messo in evidenza sul loro sito la presenza del servizio reso dal garante, come il regolamento è aperto per le questioni ferite all'ufficio di piano anche ai propri concittadini. Faedo, Albosaggia, ne cito due, probabilmente ce ne sono altri, in cui i loro cittadini possono vedere che c'è un garante che si fa riferimento a Sondrio. Tutto qua. Ho aggiunto un'ultima cosa che riguarda una disposizione che è allegata alla mia relazione. L'ultima relazione del Consiglio avevo specificato una indicazione da parte della stesso disabili nell'ottica di fare una piccola revisione del regolamento del garante. Io ho approntato una serie di modifiche, chiaramente da approvare sia dal punto di vista istituzionale quando ci sarà la commissione, ma poi chiaramente immagino che andrà in Consiglio, e ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente quello che ho indicato non necessariamente deve essere approvato o può chiaramente essere variato, ma è un punto di partenza per rendere questo ruolo più efficace possibile. Grazie.
Grazie. Lascio l'assessore un secondo, prego.
Grazie, solo per integrare alcuni aspetti. Allora, parto dall'ultimo, che è il regolamento. Visto che non c'è il Presidente della Commissione istituzionale questa sera, porto anche il consiglio dell'impegno preso anche in Commissione, nel senso prendere l'osservazione che ha fatto il Garante, chiedere ai gruppi se ci fossero altre osservazioni di mandare alla Presidente, e quello che ho chiesto io è alla Presidente di convocare la Commissione prima della scadenza del Garante che oggi è qua con noi, in modo che possa anche illustrare le motivazioni delle sue osservazioni, così i consiglieri poi valuteranno se approvarle, se modificarle, se non accettarle, in modo che poi formalmente finisce il suo percorso di questo incarico. E poi, come ha detto prima, il bando è già uscito, abbiamo accelerato un po' i tempi, chiude il 23 giugno, verrà, in modo che abbiamo la valutazione per il prossimo consiglio di luglio, votiamo già il prossimo garante. Possiamo dirlo che dalla Commissione un po' di interventi sono stati fatti, è stato chiesto se il garante che abbiamo qui questa sera è disponibile a fare altri 3 anni, e mi sembra che è uscito in senso positivo. Infatti, come è uscito l'articolo, gliel'ho mandato per ricordarglielo, che doveva presentare,
non ancora presentato.
Che doveva presentare la candidatura, e quindi però dopo a fine vediamo se arriverà qualcun altro. Tra l'altro, in questi giorni mi hanno contattato anche diversi soggetti che mi chiedevano informazione, e davo informazione e lasciavo ventilare dicendo: ma però mi sembra che forse il garante uscente vuole rifarlo. Dice: no, beh, se c'è lui alziamo le mani, però è aperto a tutti, quindi si può presentare chiunque. Questo sul bando. La comunicazione, la richiesta di nuova comunicazione agli altri comuni dell'ambito è uscita anche in Commissione. Io aspetterei l'elezione del nuovo garante per chiedere ai comuni che non avevano fatto allora di inserire nel proprio sito la disponibilità e le indicazioni e i riferimenti del garante stesso, per di inserirlo nei siti appositi. Una battuta che siamo fatti in Commissione è che, come succede in assemblea dei sindaci nell'ufficio di piano, non tutti i sindaci, comunque non tutti gli amministratori, hanno questa sensibilità di recepire subito, quindi va bene anche ricordarglielo e sottoporlo. Ma io pensavo, con un passaggio, quando abbiamo il garante nuovo, ricordiamo, quindi è l'occasione per ricordare anche i comuni vicini che c'è questa figura importantissima. Barriere architettoniche, l'ho detto in Commissione, ci stiamo adoperando per dare incarico per il PEBA, che è il piano eliminazione barriere architettoniche, il Comune ne è ancora sprovvisto, proprio per dare priorità anche agli interventi, tenendo conto, e questa sarà un'indicazione che vogliamo dare poi chi fa la progettazione, anche del lavoro fatto dalle associazioni, dagli studenti che ci avevano già fornito, perché gli studenti avevano già fatto un percorso di segnalazioni di alcune criticità, quindi sarebbe utile anche partire da una base già presente, fatta anche dai ragazzi e dalle associazioni. CUDE, che diceva il garante, è un impegno che il Consiglio Comunale ha preso su una mozione che aveva presentato il consigliere Bernardi, che era stato votato da tutti, e quindi era giusto ricordarlo. Sulla mobilità pubblica e trasporti è un problema, sappiamo che il ministro Locatelli sta cercando di trovare la soluzione, perché il problema sono i gestori diversi tra linee nazionali di alta velocità e linee regionali di trasporto locale, e di rendicontazione di gestione dei diversi sistemi di incasso, di scontistica. Quindi l'impegno del ministro era quello di trovare la soluzione per permettere a tutti di avere una carta unica da utilizzare su tutti i mezzi. Esatto, c'è già. Proprio per trovare come le aziende possano recepire la disabilità. Il tema, e questo è l'esempio che diceva del lago di Como, è un altro gestore, è il Ministero delle Infrastrutture, quindi non è sotto Trenord, comunque non è sotto la rete dei trasporti pubblici locali di Regione Lombardia, e quindi ha un altro sistema che in questo caso è fuori dalla carta di Trenord, e quindi anche quello andrebbe inserito. Il lavoro che aspetta poi il prossimo garante, io la butto là, visto che parlava di progetti di vita, e quando sarà superata la sperimentazione del decreto legislativo 62, che avrà delle ricadute anche sul nostro territorio, è una sfida anche per il garante e per i nostri uffici seguire i percorsi e i progetti di vita, perché questa è la vera sfida che c'è dentro nel decreto legislativo 62, e quindi anche un impegno per il futuro garante. Ma sono certo che comunque prenderà questo impegno chiunque possa essere. Io termino qua, poi se ci sono delle domande per me o per il garante, siamo qua.
Grazie. Grazie. Ha chiesto la parola al consigliere Songini.
Grazie Presidente. Beh, innanzitutto volevo ringraziare comunque il dottor Bertolazzi per questi 3 anni, per l'impegno che ci ha messo nel portare avanti questa figura, che per il nostro comune comunque era anche una figura nuova, insomma, quindi aveva bisogno magari anche di un po' di rodaggio, eccetera. Poi, come tutte le cose fatte a titolo gratuito, a maggior ragione, veramente grazie. La seconda cosa che voglio dire è un sollecito, diciamo, al sindaco, se è possibile, con Poste Italiane, perché francamente quando in commissione è emersa questa problematica, venire a conoscenza del fatto che un soggetto come Poste Italiane non abbia voglia, scusate, io mi permetto di dirla così, di metterli qualche euro per fare per togliere una barriera architettonica, francamente, cioè siamo comunque sempre il capoluogo, quindi chiederei al sindaco se può magari fare un'azione, come si dice, di moral suasion, per dire, ma insomma, vergognatevi di questa cosa, perché veramente, cioè, non è l'attività di un piccolo commerciante che magari fa veramente fatica, cioè Poste Italiane direi che abbia a disposizione dei fondi che altre realtà magari non hanno, quindi è stato un po' brutto apprendere questa cosa, appunto, poi nonostante ci sia dietro tutta una progettazione, eccetera. E appunto il garante ci ha dimostrato anche questa capacità di fare rete con gli altri comuni, di lavorare bene con l'ufficio di piano, quindi è molto importante. Nelle modifiche che lui ci ha chiesto per il regolamento sembrerebbero magari, perché non ha potuto approfondire con noi in commissione, a volte sembrano delle richieste un po' banali, no? Che uno dice, ma come, non è già così? Tipo, proprio anche solo a livello di informative all'interno degli uffici stessi del nostro comune, oltre che con l'ufficio di piano, però visto che a noi sembrerebbero magari cose che avvengono automaticamente, ma così non è, magari appunto vale la pena di raccogliere il suggerimento e, come dire, formalizzare una serie di prassi, mettiamola così, per cui ci sia, insomma, una circolazione delle informazioni sulle attività fatte dal comune stesso col garante, per raccogliere anche i suggerimenti, e anche visto che appunto il dottor Bertolazzi è anche esperto, riesce a spaziare in vari campi, formalizzare il fatto di appunto rivolgersi al garante quando si devono fare degli atti che riguardino poi la disabilità. Quindi grazie ancora, e anche se non la consumiamo prima della scadenza, visto che è disponibile a riproporsi, e ringrazio anche l'assessore per aver accelerato i tempi sul bando, in modo che, diciamo, non si rimane per troppo tempo scoperti. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Dioli.
Io voglio ringraziare il garante per il lavoro svolto, per la disponibilità che ha dato per il prossimo incarico. Volevo proprio evidenziare anche la competenza, al di là della personale, diciamo, quindi la competenza e la razionalità, questo l'avevo già detto anche in commissione, con cui ha approfondito diversi aspetti della normativa, della legislazione che c'è. E auspico che effettivamente anche altri comuni possano utilizzare questa risorsa, che effettivamente è una risorsa importante proprio anche per la nostra amministrazione. Ecco, quindi è proprio in questa disponibilità di una persona così competente che debba esserci proprio anche l'impegno e l'adesione anche da parte di altri comuni. Ok.
Grazie a lei, consigliere Ruttico.
Sì, grazie. Capita poche volte, ma devo dire che concordo pienamente con gli interventi dei colleghi Songini e Dioli, perché così come è emerso in commissione, da parte di tutti c'è stato l'apprezzamento per il lavoro svolto dal garante. Questo fa piacere perché è un sinonimo di civiltà e di attenzione che il Comune pone nei confronti di chi è diversamente abile e di chi ha dei problemi fisici e non solo. Quindi penso che sia dovere del Comune assumersi queste responsabilità, ma soprattutto avere e dare fiducia a personaggi come nostro garante affinché tutte queste persone possano essere tutelate non solo da un punto di vista personale ma anche istituzionale. Quindi ringrazio anch'io per il lavoro svolto e auguro al prossimo garante di fare altrettanto. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, consigliere Bernardi.
Grazie Presidente. Beh, anch'io ringrazio per la sua attività, il suo lavoro prezioso, che è ancora più prezioso fatto a titolo di volontariato come sta facendo. Molto è stato fatto, molto potrà ancora fare se si ricandiderà o comunque chi lo farà nel futuro. Vorrei approfittare solo, visto che si è parlato di CUDE, ringrazio anche l'assessore che mi ha citato per questa questione. So che nei comuni limitrofi non sta attecchendo molto l'adesione al CUDE, che comunque è stato sottolineato è molto importante per un disabile che ha l'opportunità di guidare, ovviamente. Approfitterei, perché credo che in sostegno del garante presente e futuro sarebbe molto bello se il comune di Sondrio mettesse a disposizione il know-how della registrazione e di quanto è necessario fare per l'adesione al CUDE per gli altri comuni, perché ricordo che, avendo cercato di seguire questa cosa, anche i vigili, l'ufficio dei vigili che se n'era occupato aveva avuto qualche difficoltà iniziale, sembrava più semplice, poi forse alla fine ce l'hanno fatta, che è quello che importa. E bene che il Comune di Sondrio, come tante altre volte, faccia da capofila, dimostri che si può fare e che faccia bene. Ancora meglio se il Comune di Sondrio mette a disposizione questo know-how per i comuni vicini, per esempio per il Comune di Albosaggia, per il quale so che appunto si sta impegnando ulteriormente il garante. Quindi, se fosse possibile prestare per le poche ore che dovesse servire nell'ambito di qualche scambio che si intrattiene con i comuni vicini, se potesse prestare un vigile che dia il know-how agli altri comuni, permetterebbe di allargare la platea dei fruitori. Grazie.
Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, lascio l'ultima parola al sindaco. Prego.
Sì, grazie Presidente. Ci tenevo anch'io a ringraziare il nostro garante per il lavoro svolto. Come è stato detto, lo ha svolto con competenza, con attenzione, proponendo delle migliorie che abbiamo molto apprezzato, che sono preziose, ci porteranno a migliorare ancora la sua funzione. È stato un bene istituire questa figura nel nostro comune. Riguardo alla questione delle poste, anch'io sono venuto a conoscenza della cosa adesso, quindi l'assessore non me ne ha parlato e quindi anch'io penso che sia il caso di intervenire e vediamo come. Riguardo all'aiuto degli altri comuni, in realtà noi già lo facciamo su tantissime altre iniziative e in particolare con questa siamo già avanti, perché l'ufficio di piano, durante le assemblee dell'ufficio di piano abbiamo sempre ricordato questa possibilità e quindi non c'è problema. Chiunque avesse bisogno di noi già oggi può rivolgersi a noi, ai nostri uffici, per queste e per altre informazioni o aiuti che potessero servire. Quindi ecco, io penso che abbia buone possibilità per essere rinominato, perché è sponsorizzato da tutti, condizione necessaria che presenti la candidatura nei termini e quindi ecco, grazie ancora veramente di cuore, grazie.
Grazie, abbiamo terminato, anch'io la ringrazio e la saluto a nome di tutto il Consiglio Comunale. Buona serata. Punto successivo, garante delle dei detenuti e non solo. Invito a questo tavolo il dottor Marco Racchetti.
Sì. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito. Così, sempre più difficile, abbiamo fatto 10 giorni fa la commissione, qui mi sento un po' in imbarazzo, nel senso che non sono abituato a parlare così in pubblico. Voglio richiamare velocemente e sinteticamente questa relazione che ho messo a disposizione, relazione annuale in realtà di alcuni mesi a cavallo tra il 2024 e l'inizio del 2025, dove così ho ribadito un po' quella che era la mia idea, cioè di svolgere un'attività di garante in base a quelle che sono le mie sensibilità, le mie capacità. Ho richiamato il regolamento del Comune di Sondrio, che istituisce il garante dei detenuti e delle persone private della libertà personale, al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile. Questo perché ovviamente sono convinto che anche le persone ristrette, limitate nella libertà personale, però devono godere dei diritti civili, anche se in maniera più attenuata, però le garanzie vanno riconosciute, accordate. Ho richiamato gli articoli 2 e 3 della Costituzione, in particolare sulle i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nella formazione sociale, perché anche la vita detentiva è da considerarsi formazione sociale. Parlavo giusto ieri, quando sono stato in carcere, con quello che sarà il nuovo comandante della polizia penitenziaria, che oggi è in affiancamento all'attuale, e mi ha fatto molto piacere, perché chiedeva, era curioso, voleva sapere il Comune di Sondrio come si muove, che relazioni ha col carcere, che idea ha del carcere di Sondrio, il ruolo del garante, le motivazioni, e anche lui ha convenuto che alla fine la dignità delle condizioni di detenzione è un po' lo specchio della nostra cultura, civiltà giuridica e non solo, e questo è un po' l'obiettivo. Come il garante che mi ha preceduto delle persone disabili ovviamente persegue questo obiettivo della dignità delle persone più fragili, più deboli nella vita quotidiana, così il Comune di Sondrio, con la figura del garante, vuole che il carcere, il proprio carcere, il proprio comune, garantisca questa situazione. E devo dire che questo rafforza la mia idea che in questo momento c'è una congiunzione astrale positiva del carcere di Sondrio, perché ci sono delle figure istituzionali diventate titolari, nuova direttrice, il comandante stabile, l'educatrice, altre figure che garantiscono una qualità e un'attenzione per le persone private della libertà personale. Aggiungo che tra poco ci saranno i 50 anni dell'ordinamento penitenziario italiano. L'associazione Antigone proprio in questi giorni ha pubblicato la propria relazione annuale e ha dato i numeri sulle condizioni carcerarie complessive in Italia, che sono tragiche: il sovrappopolamento, i suicidi, l'assistenza sanitaria. E ci si domanda in questa relazione, o si dice, i detenuti restano anonimi e nessuno intercetta la loro disperazione. Devo dire che da questo punto di vista il carcere di Sondrio oggi, da quello che vedo io, non è così un'eccezione, perché vedo che i detenuti vengono assistiti, non sono anonimi, ci sono difficoltà, ovviamente, e ne parlavo anche con il appunto futuro comandante, io non sono d'accordo a dire Sondrio è un'eccezione così a 360 gradi, perché se io guardo i numeri, ieri in carcere c'erano 40 presenze, il numero regolamentare è 26 e rispecchia, come diceva il comandante, il trend nazionale, più 130%, quindi il 30% in più. Ovviamente nel carcere di Napoli, Poggio Reale, con 2000 detenuti, i numeri fanno impressione, a Sondrio non fanno impressione, ma entrando, visitando, percorrendo gli spazi, si vede che comunque c'è una sofferenza ambientale, però c'è anche una grande, quello che vedo io, una grande attenzione e un grande rispetto. Il personale è scarso, è sottodimensionato, però c'è attenzione, c'è impegno, devo dire, devo riconoscere che si fanno in quattro per cercare di risolvere tutti i problemi, andare incontro alle esigenze di tutti, a tutte le richieste di tutti i detenuti e anche alle mie. Come ho scritto, i colloqui avvengono su richiesta in un locale protetto, così in prima battuta non mi è consentito girare liberamente per motivi di sicurezza, questo lo capisco, però è anche vero che appena chiedo di poter parlare con qualcuno mi viene consentito, e come è successo ieri quando ho chiesto di fare un giro nella sezione, vengo sempre accompagnato, però posso fermarmi a parlare con tutti, chiedere io o i detenuti chiedermi. Ieri per esempio mi è fatto piacere perché ho avuto dei riscontri da detenuti che stavano lavorando, mi hanno detto, uno mi ha detto che inizierà a lavorare al canile di Busteggia, era molto contento, voleva che prendessi un cucciolo e ho detto che ho già un gatto e quindi non riesco. Un altro mi ha rimproverato giustamente perché diceva ma io ti avevo chiesto il testo del decreto sicurezza e non me l'hai ancora portato. Sì, però è ancora in fase di... Però queste cose qui vengono consentite e hanno un valore aggiunto, e vedo che comunque c'è attenzione anche da parte della direttrice, dell'educatrice, l'educatrice mi aggiorna. Adesso parlo un po' così, un detenuto straniero parlandomi mi ha detto che ha una compagna, un bambino a Milano in età scolare, vede poco, è preoccupato per l'andamento scolastico, le maestre si lamentano del comportamento. Ho lanciato l'idea, perché non gli è consentito di poter fare un colloquio in videoconferenza con le maestre, si stanno attivando, ci sarà questo colloquio, insomma si parla di idee, si parla di necessità, si trovano soluzioni, e da questo punto di vista vedo attenzione e vedo che le persone vengono riconosciute come tali, e quindi è importante, penso che sia importante che ci sia la figura del garante sempre presente, perché dà stimolo sia per i detenuti che per l'amministrazione penitenziaria. C'è rispetto, c'è confronto. Ovviamente l'obiettivo non è ottenere quello che ho in mente, ma creare una regolarità di rapporti, un confronto anche critico, in modo da migliorare le condizioni di detenzione e anche di lavoro del garante. Questo è un po' quello che in questi mesi sto facendo all'interno del carcere e volevo qui riconfermarlo. Non parlo di tutta la situazione carceraria nazionale, sovrappopolamento, difficoltà a reperire nuove strutture detentive, il problema dei suicidi, il problema della sanità in carcere, perché ci sono però questo è un problema molto, molto grande. Parlando di Sondrio, al momento non si pone con questa gravità. Devo dire che inoltre in questi mesi sono rimasto molto piacevolmente sorpreso dal fatto che molte persone della società civile si interessano al carcere e partecipano alle attività e offrono il proprio contributo per creare legami tra interno ed esterno o mettersi a disposizione per varie attività. Non sempre trovano risposte per vari motivi proprio di organizzazione. Su questo bisogna un po' lavorare. Ho lanciato l'idea ogni tanto di fare delle riunioni di aggiornamento, come a febbraio c'è stata con il dottor Verri. Quella era una riunione con le cooperative, però secondo me è opportuno ribadire questi momenti, allargati come mi era stato chiesto alla direzione del carcere, di modo che si crea un contatto, un metodo di dialogo che poi così renda più effettivi i rapporti. Questa direzione ci tiene ad avere una buona immagine e buoni riscontri, quindi i rapporti sono importanti. E quindi, come ho detto in commissione, chiedo proprio al Comune, al Consiglio Comunale, anche di aiutarmi suggerendomi cose, proposte, perché è importante creare un legame, un dialogo fisso su questo. Ho riscontrato anche che le scuole sono interessate al mondo carcerario, vogliono sapere, vogliono conoscere. Sono stato invitato al Liceo delle Scienze Umane a parlare, so che ci sono dei gruppi di lavoro e di studio che si preparano per poi fare degli accessi nelle carceri. Adesso attualmente è il carcere di Bollate quello che viene visitato con più frequenza, però io ho anche proposto di vedere anche per il carcere di Sondrio, di costruire anche lì un percorso che poi possa portare anche gli studenti al carcere di Sondrio, perché sono momenti formativi che io reputo importanti, come sono importanti per me, molto per i giovani, per gli studenti. Lo trovo un momento proprio formativo di riflessione e vedo che c'è riscontro, cioè i giovani sono interessati a questo, capiscono l'importanza di confrontarsi, e questa cosa qui va sfruttata, ecco. C'è sensibilità, le scuole sono pronte, sono attrezzate, bisogna andare avanti su questa linea. Ecco, io sommi capi avrei concluso.
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere? Ah sì, pardon, chiedo scusa, prima due parole all'assessore, sì, chiedo scusa, errore mio.
No, ci mancherebbe, parlavo anche dopo. No, era solo per ringraziare il garante, perché lui adesso l'ha fatta anche abbastanza semplice, ma la situazione che ha trovato e che conosciamo tutti era ben diversa. Cioè oggi sentiamo di un clima che è diverso, dei rapporti tra il garante e la direzione, e questo è anche di diversi fattori che il garante stesso ha detto. Una persona stabile alla direzione da garanzia, e poi alla flessibilità della stessa direttrice che è disponibile all'incontro, al dialogo, e dall'altra parte il lavoro che fa il garante, che zitto zitto però le cose le sta facendo, per come lo conosciamo, senza urlare più di tanto, però pian pianino mette i tasselli per portare a casa il lavoro. Quindi un grande ringraziamento, perché sembra scontato, ma dal recente passato non era proprio così scontato, e soprattutto io me lo ricordo. E il Garante parlava di una riunione fatta a febbraio che è servita a fare il punto un po' di tutti i progetti, o comunque la gran parte dei progetti, ma soprattutto di tutti i soggetti che operano all'interno del carcere, con diverse progettazioni, compreso anche l'UEPE, che è un altro settore, per fare il punto, perché poi il Comune non ha competenze dirette nei progetti interni al carcere, perché il progetto, ad esempio, che segue forme è un bando di Regione Lombardia, però è anche utile conoscere, perché poi quello che sta succedendo, la persona fragile che è all'interno del carcere e la sua famiglia probabilmente poi hanno bisogno di un supporto anche dei servizi sociali, perché se c'è una fragilità e la conosciamo ci diventa più facile lavorare anche come ufficio. E in quel caso avevamo preso un po' fatto quello che ci aveva dato il Consiglio, ci aveva dato in carico, cioè dare forza al Garante. E come l'abbiamo dato in questo caso? C'era una direttrice nuova, ha fatto lui da intermediario tra gli uffici del Comune e il Garante, l'ha invitata, e il direttore l'ha invitata lei, e quindi risultava lui essere la figura che rappresentava il Comune in quel momento. Quindi abbiamo dato forza a lui, nel senso ha gestito lui l'invito, perché la direttrice non era invitata alla riunione, perché era per i soggetti che lavorano dentro, quindi ha gestito lui i rapporti direttamente per conto del Comune, ma era un modo per rafforzare anche la sua figura all'interno. Ci sono diversi progetti all'interno del carcere, come diceva il Garante. Io ne ricordo uno perché sono entrato anch'io a fare un paio di giornate. C'è questo corso di pittura che poi arriverà a dei murales, che è promosso, coordinato dal consigliere Proietti, ma è anche del consigliere che oggi non c'è, Simone Del Curto, che anche lui è entrato alcune volte. E quello è interessante, perché comunque fai fare qualcosa, ma soprattutto imparano qualcosa che posso, e vi posso garantire che dopo qualche lezione scopri qualcuno che ha anche capacità artistiche magari inaspettate dalla stessa persona, però è un modo anche per fargli fare qualcosa di diverso, perché poi è nella relazione, non ha detto adesso, la situazione è cambiata, non c'è più libertà interna dei detenuti, ognuno è nella sua cella, non si può muovere come prima veniva. E quindi pensare a una persona 24 ore lì che può uscire solo per l'attività della palestra, biblioteca o qualche progetto viene fatto, ovviamente diventa fondamentale. Altri aspetti che volevo sottolineare sono un po' gli inserimenti lavorativi, che era uscito un po' anche in commissione. Abbiamo un territorio che risponde parecchio, cioè ci sono aziende che o per tirocini di chi può uscire o anche per inserimenti lavorativi a ex detenuti quando ha finito la pena, il territorio sta rispondendo con diverse aziende, qui non voglio fare pubblicità alle aziende che sono presenti in Consiglio Comunale, ma chi è interessato lo sa, e in particolare, no? Quindi in quel caso le aziende sono molto recettive di questo tema. Altri fanno lavori per conto del Comune, dei servizi pubblici, hanno sistemato un paio di parchi anche adesso, come era avvenuto per la tettoia a Pradello Inferiore, poi dovrebbero aver fatto anche il parchetto di via Lusardi, mi pare che erano fuori a sistemarlo, quindi anche lì cerchiamo di fargli fare dei lavoretti anche per farli uscire, perché io mi ricordo quando avevo seguito quello di Pradella, i ragazzi che erano su non era il lavoro in sé, era anche il momento di uscire, vedere qualche altra persona, prendere aria, e lì poi ci scontriamo con tutta la procedura di autorizzazione a uscire. Adesso la butto lì per conoscenza, dovevano, quel caso di Pradella Inferiore, dovevano essere tre persone che uscivano, alla fine erano solo due perché non era arrivata l'autorizzazione il giorno prima, era un anno che ci stavano lavorando a farli uscire ed erano autorizzati, il giorno prima dal giudice non è arrivato il permesso per uscire, è rimasto lì, poi la mattina ha sbloccato, quindi a metà mattina sono andati a recuperarlo e portarlo su, quindi diventa anche quello un problema nelle autorizzazioni, ovviamente, che non tutti possono uscire. Sulle scuole condivido, è un'opportunità, è un percorso di conoscenza e di preparazione, perché entrare nel carcere, al di là di chi lo fa per mestiere, che entra e esce parecchio, quindi ha una dimestichezza con la struttura, per le altre persone è sempre un po' traumatico. Lo dico anch'io che sono entrato qualche volta, lasciarli tutto, ti chiudono la porta dietro, e così è sempre un qualcosa di strano. Poi vedere le persone che sono detenute dentro, al di là di quello che hanno fatto o non hanno fatto. Quindi, soprattutto le scolaresche, va spiegato, va fatto un percorso di preparazione per capire la struttura e quello che succede dentro e perché anche esiste. io concludo qui ancora ringraziandolo e che siamo sempre al suo fianco anche nei progetti. Ecco, l'altra cosa è che anche nei primi incontri che facevamo, che era appena stato eletto, a tutti i soggetti che venivano negli uffici dei servizi sociali ricordavamo che c'era il garante dei detenuti. Il primo incontro che avevamo fatto con l'UEPE per parlare di pene alternative, gli ho detto attenzione perché dovete parlare anche, o almeno informare anche il garante che c'è a Sondrio, perché da altre parti non c'è a Sondrio, c'è, dovete comunque parlare con lui. Questo era sempre figlio dell'impegno che ci eravamo presi ai tempi. Quindi lo ringrazio ancora e gli auguro buon lavoro.
Grazie a lei. Consigliere De Zinno.
Anch'io rubo due minuti e, anche se non è usuale, faccio eco anche io all'assessore questa sera, ringraziando appunto l'avvocato Racchetti per il lavoro che ha svolto quest'anno. Ma appunto, come diceva l'assessore, è un grazie doppio, perché da anni che questo ruolo non veniva svolto nel modo in cui doveva effettivamente essere svolto, anche in base al regolamento che noi come comune avevamo approvato appunto all'unanimità. E per la prima volta dopo anni, nella commissione che si è svolta poche settimane fa, pare di settimane fa, i commissari, ma sicuramente i commissari che sono da più anni in consiglio comunale, hanno tirato un sospiro di sollievo dopo aver sentito la tua relazione e le modalità con cui appunto stai svolgendo il tuo ruolo. È vero che oltre alle garanzie scritte che ci sono appunto nel regolamento, hai secondo me fatto capire che poi sono come svolgi il tuo ruolo e sono le persone che ricoprono il ruolo che poi sostanzialmente permettono di far sì che questo venga svolto, cioè anche in una modalità di interazione, e sia grazie a te e grazie anche appunto, come hai detto, alla nuova direttrice, che comunque è importante e fondamentale questo rapporto comunque di fiducia, seppur da poco, che state creando e che sicuramente piano piano state consolidando. Altra cosa che secondo me è emersa ed è importante, che a differenza degli anni passati, dove appunto il ruolo del garante veniva mischiato a questo ruolo delle associazioni che operavano all'interno del carcere, per la prima volta dopo appunto tanti anni il ruolo del garante rimane il ruolo del garante come scritto nel regolamento, e poi viene appunto, interagisce con chiaramente tutte le altre associazioni che svolgono però appunto come un altro ruolo all'interno del carcere. Niente, cosa dire, nulla di più che se come consiglio siamo qui in caso di bisogno o di suggerimenti, ma anche appunto, come hai detto tu, di confronto, e magari anche come ha fatto il precedente garante, eventualmente nel corso degli anni valutare anche eventuali modifiche del regolamento. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Dioli.
Grazie. Io esprimo, allora, valuto positivamente la relazione del dottor Racchetti, valuto positivamente anche il suo approccio molto positivo nelle relazioni con le figure che ha incontrato nell'ambiente del carcere, e oltretutto credo che abbia individuato molto bene il suo ruolo all'interno dell'istituzione, questo ruolo comunque di ponte tra il comune e il carcere, e oltretutto ha individuato anche molto bene i due aspetti del comune, dell'amministrazione comunale, quindi l'aspetto diciamo istituzionale, cioè che deve garantire il rispetto dei diritti delle persone detenute, E poi c'è un aspetto del comune rappresentante della cittadinanza proprio nella cura dei percorsi di reinserimento sociale. Quindi ecco, ci sono questi due aspetti che il dottor Racchetti ha individuato molto bene e che fanno sperare che effettivamente il suo lavoro sia proficuo. Per cui grazie di tutto questo passaggio importante.
Grazie a lei, consigliere Songini.
Grazie Presidente. Sarò ripetitiva, però un'occasione così di avere appunto una relazione che è molto positiva, non ce la possiamo perdere, abbiamo già detto in commissione. Io ero già soddisfatta quando tu hai accettato questo ruolo, hai presentato la tua candidatura e appunto anch'io volevo ringraziarti perché comunque con premente le tue doti caratteriali, il tuo modo di fare, sei riuscito a smantellare comunque quel carico di conflittualità che c'era prima e poi sicuramente il cambio di direzione nella carcere avrà avuto sicuramente il suo peso anche quello, però è importante il percorso che hai fatto, è importante che noi questa sera abbiamo avuto quindi una visione di com'è il nostro carcere, quali sono le problematiche, sicuramente il sovraffollamento eccetera, cose che magari noi possiamo fare poco, però è giusto anche saperle. E oltretutto un ringraziamento ti va anche fatto perché anche tu svolgi questo ruolo in modo volontario, quindi senza compenso, e non è cosa da poco, considerato sei anche una persona che lavora, quindi sicuramente non sarà facile per te far incastrare questa attività con gli impegni lavorativi, quindi veramente grazie.
Grazie. Infatti, prego, consigliere Della Cagnoletta.
Sì, anch'io a nome del mio gruppo, ma credo di tutta i consiglieri di maggioranza, faccio i più vivi complimenti per come sta facendo il suo lavoro. C'è stato un cambiamento radicale, ovviamente in positivo, sta lavorando bene, ho ricevuto apprezzamenti suoi personali, li ho sentiti. E quindi la esorto a continuare su questa strada per cercare di dare delle opportunità a chi c'è dentro compatibilmente con le norme che vigono nel carcere, che non sono semplici da superare. Grazie ancora.
Grazie a lei, lascio la parola al sindaco.
Sì, anch'io ci tenevo a ringraziarla, sono più sollevato dopo questa relazione, perché prima ho letto dei resoconti in passato che mi sono preso anche un po' di accuse sul ruolo del comune, diciamo. In realtà ecco, la differenza la fanno sempre le persone e anche la competenza e la passione con cui si affrontano temi delicati. Quindi noi ci siamo, come è stato detto, come comune siamo a disposizione per agevolare nel limite delle nostre possibilità e competenze il suo lavoro. Non esiti a chiedere, ma so che con l'assessore Piasini avete un rapporto costante e la ringrazio veramente per il suo impegno. Ripeto, se intravede delle possibilità per migliorare le condizioni, per migliorare il suo lavoro, non esiti a chiedere. Grazie.
Grazie, ti ringrazio anch'io a nome di tutto il Consiglio Comunale. Complimenti anche.
No, sono io che vi ringrazio per la fiducia, è comunque un'opportunità anche per me di mettermi alla prova, di seguire alcune mie idee, alcune mie sensibilità. Ribadisco che comunque è una situazione che si è creata positiva, c'è una direzione e il personale della Polizia Penitenziaria è veramente molto competente, molto disponibile. Non pensavo, è un lavoro duro e lo stanno facendo con molta passione, quindi devo dire che anche l'attività del garante è semplificata, è riconosciuto, è ritenuto una figura importante, quindi un riscontro del loro lavoro, quindi è tutto più semplice. Ribadisco l'importanza di creare le relazioni, perché comunque non sono scontate, nel senso che io ho invitato la direttrice dicendo prima che c'era la riunione, e secondo me bisogna trovare questa modalità, cioè che anche la direzione del carcere coinvolga il comune o il garante prima che succedano le cose e non fanno il resoconto il giorno dopo. Penso che però è un obiettivo che ci si può porre e raggiungere a piccoli passi, e devo dire che siccome le mie capacità gestionali di relazione non sono molto grandi, chiedo a tutti un aiuto, scrivetemi, c'è anche la mail del garante istituzionale, critiche, consigli, 4 in pagella, datemi un voto negativo, qualsiasi cosa, però è tutto importante per questo tipo di attività, e vi ringrazio ancora.
Allora, punto successivo, ratifica deliberazione di giunta, quarta variazione di bilancio. Cedo la parola all'assessore Munarini.
Sì, buonasera. Allora, la variazione consiste in due voci in particolare, che sono l'incarico, i 26.035,80 euro come incarico per la gestione del contratto di affidamento del servizio di igiene urbana e trattamento rifiuti, e 26.000 euro sempre per l'incarico inerente la stesura del PUMS, cioè che il piano urbano del traffico. Le altre, diciamo, che sono variazioni tecniche di spostamenti da un capitolo all'altro o di trasferimenti regionali, come il sistema educativo integrato o il contributo a misura 0-6 anni, come vedete variano per far quadrare, diciamo, le voci del bilancio.
Grazie assessore, ci sono interventi sul punto? Ah, pardon, consigliere Maspero.
Non ricordo se sono due variazioni o una, purtroppo mi si è scaricato il computer, non posso guardare. Una, ok. Avevo chiesto anche in commissione riguardo a quel contributo, mi pare fossero 84.000 euro, non ho qua il computer quindi non posso, che il comune mette a disposizione per rinnovare le attrezzature per la gestione dei parcheggi, insomma le colonnine per le monete, eccetera. Allora, mi sorge più che altro un dubbio, però ne possiamo parlare insieme, infatti volevo più che altro magari aprire un confronto con lei sul fatto che io credo che un servizio del genere per il gestore abbia una redditività che è sostanzialmente sufficiente anche a coprire dei piccoli investimenti di questo tipo, senza che sia l'ente che deve metterci una parte. Quindi cioè, per esempio, quanto gli rende ad Abaco? Adesso andrà a scadenza, andrà riassegnato andrà riassegnata con la gara al nuovo gestore e la gestione dei parcheggi, però mi chiedo su base annua è più quello che gli entra, più quello che gli esce, fanno degli utili, perché dovrebbe essere il comune di Sondrio che interviene per mettere a posto, come dire, si sarebbe dovuto andare a gara, poi il prossimo che prenderà la gestione paga per quello che deve usare. Cioè, insomma, se uno si prende la gestione di un servizio deve assumersi un po' anche tutti i costi. Poi questa è la mia valutazione, infatti.
L'osservazione è corretta, la motivazione è questa. Oggi per il Comune di Sondrio è più semplice investire sul titolo secondo, cioè sugli investimenti, e garantire la parte corrente, cioè perché il Comune si fa carico di questi investimenti e non li fa fare direttamente al gestore? È perché se io la facessi fare al gestore, lui ridurrebbe la parte di canone che mi viene pagata. Oggi circa il contratto vale per il Comune di Sondrio, ma i contatti, vado a memoria, ci sono circa 720.000 euro fissi, 750.000 euro fissi all'anno, più viene divisa la parte eccedente a metà. Poi abbiamo appena approvato in giunta il bando di gara, però diciamo la motivazione tecnica, perché viene preferito dare il contributo per gli investimenti in conto capitale che mi mantiene comunque l'entrata in parte corrente, perché l'osservazione è corretta, dice, ma questi fanno servizio, gli devo pure pagare l'investimento. No, io glielo pago perché mi garantisce comunque in parte corrente l'entrata.
Altro? Andiamo alla votazione. Astenuti. Contrari. Favorevoli. C'è anche il consigliere Viglioli. Il consiglio approva. Ultimo punto, rinnovo annuale convenzione, transito temporaneo, assessore Del Marco.
Grazie Presidente, sì, come già indicato in commissione, oggi andiamo a rinnovare la convenzione per il transito sulla VASP del Comune. Questo è dovuto principalmente al fatto che c'è una delibera giunta regionale dove si sta rimodulando completamente i regolamenti di transito sulle VASP e sta vedendo interlocuzioni con tutti i comuni, diciamo, del territorio, per riuscire, almeno a livello specialmente di comunità montana, di uscire con un regolamento unitario, specialmente per quanto riguarda le tariffe e le modalità di transito sulla base del regolamento standard di Regione Lombardia. Quindi andiamo a portare fuori ancora per quest'anno la convenzione uguale a quella dell'anno scorso per il transito sulle VASP. Una cosa che mi era stata richiesta era per i contributi incassi dei parcometri, è in linea anche l'anno scorso con quella degli anni precedenti, siamo sempre nell'intorno di 6-7 mila euro annuali lordi, che equivalgono al comune di circa 3.000-3.500 euro netti, tolte le spese di incasso e le divisioni con gli altri comuni. Grazie.
A lei, ci sono interventi? Prego, consigliere Bernardi.
Grazie, l'ha già anticipato l'assessore, non vediamo nessuna modifica rispetto a quello che è stato fatto l'anno scorso, permangono le criticità che avevamo già espresso e, senza ripeterci, anticipo che ci asterremo, almeno il nostro gruppo.
Altro? Nessun altro? Andiamo alla votazione. Astenuti. Contrari. Favorevoli. Il consiglio approva. Bisogna votare anche l'immediata eseguibilità, quindi prego tutti della votazione all'unanimità. Vi ringrazio. Il consiglio è chiuso. Buona serata a tutti.